L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo presentano. Conversazioni d'arte. Cinque passi nella scultura, dall'antico al contemporaneo. Lo stucco e l'oro, la pietra ed il legno, dare forma al mondo nel Medioevo. Conduce Francesco Piscitiello. Prenderanno parte alla trasmissione Luca Caburlotto, soprintendente, soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia. Rossella Fabiani, direttore del Museo Storico del Castello di Miramare, della soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia. Angela Maria Ferroni, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, MIBACT. Marina Di Berardo, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, MIBACT. Elisabetta Borgia, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, MIBACT. In redazione Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello. Regia di Giacomo Elmi.
Buonasera ai nostri ascoltatori da Francesco Piscitiello e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le nostre conversazioni d'arte dal titolo Cinque passi nella scultura dall'antico al contemporaneo. Lo stucco e l'oro, la pietra ed il legno, dare forma al mondo nel Medioevo. Appunto questa sera parleremo, questo pomeriggio parleremo di Medioevo a partire da Costantino. E buonasera Elisabetta Borgia della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del MIBACT. Buonasera Elisabetta.
Buonasera a tutti.
Allora, prima di iniziare volevamo tutti noi mandare un saluto fortissimo e caloroso a Luisa Bartolucci e semplicemente riprenditi presto e quindi arrivederci a più presto. E allora andiamo avanti invece con i nostri indirizzi, numeri telefonici. Per chi vuole contattarci può farlo al numero 06 699 88 353 oppure al numero 06 679 1758. Potete anche inviare delle mail al nostro consueto indirizzo diretta@ichechi.it oppure potete compilare il nostro form sulla rubrica Parla con l'Unione. Elisabetta, allora, oggi parleremo appunto di Medioevo, da Costantino in poi, e questo periodo che tutti dicono di essere stato il periodo più buio della storia, ma effettivamente poi non così non è stato, è un periodo di grandi trasformazioni, di travagli, di cambiamenti politici, sociali e soprattutto di grandi cambiamenti nell'arte. Allora, a te è l'onore di introdurci in questo periodo particolare e secondo me bello.
Interessantissimo. Allora, sì, in realtà riprendiamo il discorso da dove lo avevamo lasciato la volta scorsa, ovviamente da Costantino, quindi un po' prima dell'inizio del Medioevo. Ripartiamo da Costantino e lo faremo accennando anche al suo famoso arco dedicato dal Senato del 315 d.C., proprio in ricordo della sua vittoria su Massenzio in occasione dei decennali dell'imperatore. E ne parleremo forse anche mettendo in luce qualche aspetto poco noto, una nuova lettura di cui ci parleranno i nostri ospiti, adesso lo diremo meglio. Sì. E poi parleremo del trasferimento della capitale dell'impero romano in Oriente e della storia che ne seguì in Occidente, in particolare in Italia con l'arrivo delle popolazioni barbariche. Naturalmente ci soffermeremo sulla storia e sulla produzione artistica dei Longobardi, questo popolo che scese in Italia nel 568 d.C. e che, come sentiremo meglio nel corso della trasmissione, seppe assimilare la tradizione romana e bizantina, integrandola poi con quella germanica di cui era effettivamente portatore. Recuperando l'antico, ma non solo, dando proprio vita tra il VII e l'VIII secolo a una cultura nuova ed originale. E lo faremo con la dottoressa Angela Maria Ferroni, che è già qui insieme a noi.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Archeologa presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ora è alla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, dove naturalmente si occupa di valorizzazione del patrimonio, ma che ha lavorato tra l'altro anche presso l'ufficio UNESCO, all'interno del quale ha coordinato proprio i lavori per la candidatura dei siti italiani nella lista del patrimonio mondiale, curando tra l'altro proprio la candidatura del sito seriale I Longobardi in Italia, I luoghi del potere. E quindi chi meglio di lei potrà parlarci un po' del popolo dei Longobardi e del loro portato culturale. Ecco. Per l'UNESCO tra l'altro si occupa, come per altri istituti internazionali, anche di conservazione e gestione del patrimonio culturale. Ecco, insieme alla dottoressa Ferroni ripercorreremo proprio i momenti cruciali che segnarono la caduta dell'impero romano fino alla formazione dei regni barbarici e cercheremo di capire meglio chi furono i Longobardi e, come accennavamo prima, quale fu il loro portato culturale. La seconda parte sarà invece curata dalla dottoressa Marina Di Berardo, che ci raggiungerà più tardi, collega del Centro per i Servizi Educativi, e sempre della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, che invece è uno storico dell'arte, quindi avremo il punto di vista di un'archeologa e il punto di vista di uno storico dell'arte. Tra l'altro, ecco, anche lei sull'arte medievale, voglio solo dire che ha collaborato con l'Istituto Enciclopedico Italiano Treccani per alcune voci dell'Enciclopedia dell'Arte Medievale. Ecco. Di che cosa parleremo con la dottoressa Di Berardo? Parleremo invece dei secoli che vanno dal IX al XV secolo, un arco temporale lunghissimo. Che
infatti
inizia...
stiamo parlando di mille anni in questa
puntata. Sì, infatti questo adesso ce lo dirà meglio anche all'introduzione di tutta questa puntata la dottoressa Ferroni, che farà un quadro sintetico su quello che è il Medioevo e delle sue periodizzazioni, insomma questo evo giustamente lunghissimo. Ecco, cominceremo poi, dopo aver parlato dei Longobardi, di una figura che sembra proprio emergere un po' dal fondo della storia dei popoli, ovvero di Carlo Magno, con il quale si ebbe una sorta proprio di ricostituzione o di rinascita dell'impero romano. Sotto di lui infatti venne riunito quasi tutto il mondo occidentale cristiano e... In questo caso cercheremo sempre di tracciare brevemente quelli che furono i principali eventi storici e di arrivare poi alla produzione artistica. Passeremo quindi a inquadrare sempre nelle linee generali quello che fu il nuovo ordine economico e sociale che caratterizzerà i secoli successivi all'età carolingia, nel corso dei quali si svilupperà invece l'arte, la scultura romanica. Un passaggio davvero complesso, sia per le numerosissime trasformazioni e porteranno a profondi cambiamenti nella società occidentale, sia anche proprio per l'eterogeneità del romanico stesso, che si va caratterizzando in maniera differente nelle varie regioni europee, proprio per quello che emerge dal substrato culturale di ogni paese. Nell'ambito della scultura vedremo poi come è lo stretto rapporto con l'architettura, ma di questo insomma parleremo meglio nel corso della trasmissione, e vedremo come riemerge rispetto al periodo alto medievale questo indirizzo figurativo e narrativo, e come quindi la figura umana torna a diventare importante e interessante nell'opera degli scultori. Chiuderemo poi con la scultura gotica. Anche in questo caso parleremo sicuramente del loro rapporto con l'architettura delle grandi cattedrali, e vedremo anche in questo caso come per esempio in Italia gli stilemi gotici vengono in qualche modo rielaborati secondo un gusto artistico locale che risente in qualche modo indirettamente ancora della tradizione classica. Ci aiuteranno in questo percorso, sempre come abbiamo fatto in ogni trasmissione, delle letture, di carattere storiografico in molti casi, ma anche letterario, che attraverso le quali cercheremo anche un po' di ricostruire le atmosfere e le vicende di questo lunghissimo evo. Ecco, finisco rapidamente perché voglio lasciare la parola ai nostri ospiti, ricordando che nel focus della trasmissione invece parleremo delle specifiche iniziative a favore dell'accessibilità curate dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, e in particolare dei percorsi di visita all'interno del Museo Storico del Castello di Miramare a Trieste, e questo lo faremo grazie alla partecipazione del soprintendente, il dottor Luca Gaburrotto, e del direttore storico dell'arte, la dottoressa Rossella Fabiani.
Diciamo che in questo caso ritorniamo sul luogo del delitto, perché abbiamo già dedicato una bella puntata a questo castello Miramare a Trieste, quando abbiamo parlato delle dimore storiche italiane, ed è stato veramente molto interessante. Allora, prima di iniziare a parlare di Costantino e poi dei regni barbarici, in particolar modo dei Longobardi, ascoltiamo un breve stacco musicale.
Torime, interrimo ad appare Torime, ameno, ameno, lanciremo Torime. Ameno, o mandare in terra vi ameno, timere, timere, marciremo, ameno. Amen.
Eccoci di nuovo in studio. Prima di passare la parola alla dottoressa Angela Maria Ferroni, mi preme salutare la presidente sezionale Roberta Foresi, che è all'ascolto. Allora, adesso iniziamo a parlare un po', ad inquadrare il periodo costantiniano e i regni barbarici che poi si sono succeduti, in particolar modo parleremo dei Longobardi. Allora, dottoressa Ferroni, cosa succede con Costantino e le motivazioni principali, se ce ne sono, del trasferimento della capitale da Roma a Bisanzio?
Diciamo che dovrei fare una premessa a Costantino, perché Costantino, con il trasferimento della capitale, determina, diciamo, la frattura fra l'Occidente e l'Oriente dell'impero. Ma questa frattura non è improvvisa. Primi segnali di crisi si erano già avuti addirittura al tempo di Marco Aurelio, che era stato uno dei migliori imperatori romani, con queste prime isolate, sporadiche invasioni di popolazioni germaniche che erano riuscite a passare i confini dell'impero. Ma è stato soprattutto il terzo secolo, quindi il secolo che precede Costantino, che vede un periodo di forte crisi morale, crisi religiosa, crisi militare, crisi politica. C'è il periodo dell'anarchia militare, si avvicendano più imperatori, ci sono periodi di lotte intestine notevoli, a cui sono i due imperatori al passaggio fra il terzo e il quarto secolo, cioè Diocleziano e Costantino, che tentano di porre rimedio. Diocleziano, con l'introduzione di un'istituzione che è quella della tetrarchia, cioè in pratica istituzionalizza il governo su due fronti, Oriente e Occidente, che ci fa già capire come ci fosse il centro del potere non fosse più a Roma, sì, che era sempre stata, diciamo, la per vocazione il centro dell'impero, e con due Augusti che dovevano a loro volta individuare due Cesari, quindi i loro successori, in maniera da mantenere saldo il potere. Questa situazione però non va molto oltre, perché già i successori di Diocleziano si cominciano a fare la guerra fra di loro, e fino al momento in cui viene acclamato imperatore dalle legioni britanniche Costantino, che dopo un ventennio di lotta con gli altri pretendenti al trono assume il potere definitivamente e cerca di ristabilire la pace e la saldezza dell'impero. Come lo fa? Da un lato con una mossa, diciamo, possiamo dire così, strategica, politica, che mi scuso se interpreto in questa maniera, ma insomma, con l'editto di Milano, quando si riconosce il cristianesimo, Costantino si porta dalla sua parte l'economia, la ricchezza, la forza, il potere della Chiesa di Roma. Però, diciamo, sancisce anche un'altra cosa, cioè quindi non solo sancisce quello che era un potere temporale che si stava creando la Chiesa di Roma, ma con il trasferimento della capitale a Costantinopoli, l'ex Bisanzio, sancisce anche questo spostamento del centro del potere verso l'Oriente, che porterà poi nel periodo dell'Alto Medioevo all'abbandono della parte occidentale e quindi anche alla caduta dell'impero romano d'Occidente, con la nascita di quello che viene definito il Medioevo. Certo. Il termine di Medioevo è un termine che è stato coniato nell'umanesimo da Flavio Biondo, che utilizza questo termine proprio per lui, ispirato all'antichità, utilizza questo termine per definire questo lasso di secoli che, secondo lui, anzi, come ha detto bene Umberto Eco, sono una sorta di parentesi tra quella che era stata l'antichità classica e questo auspicato ritorno alla classicità che è stato proposto dall'umanesimo. Di fatto il Medioevo è appunto non è un periodo, un periodo culturale rinascimento e barocco, è un lasso di tempo lunghissimo, 10 secoli sono tanti, in cui si succedono molte cose anche dal punto di vista non solo politico, economico, militare, ma soprattutto culturale, tant'è che se guardiamo solo intorno al bacino del Mediterraneo, tenendo presente questi avvicinamenti politici, culturali, noi possiamo individuare un Medioevo occidentale, che riguarda quindi la parte diciamo di Roma, dell'Italia, dell'Europa, caratterizzato dalle migrazioni barbariche, dalla costituzione dei regni romano-barbarici, un medioevo che tende a risolvere tutti gli apporti culturali esterni in termini cristiani. Possiamo distinguere un medioevo orientale bizantino, così come possiamo distinguere un medioevo islamico, perché in questo momento sì, nasce una nuova civiltà che è quella araba. E il periodo alto medievale, tra l'altro noi stiamo parlando adesso di medioevo in senso lato, ma di fatto possiamo anche distinguere un periodo alto medievale, cioè che va diciamo fino a poco prima dell'anno 1000, un periodo di passaggio con la rinascita che si avvisa dal punto di vista economico, soprattutto subito dopo l'anno 1000, e poi il periodo del basso medioevo che introduce al rinascimento, all'umanesimo e rinascimento. Parlando di Longobardi, siamo ovviamente nell'età alto medievale, siamo in un'età quindi che segue il tardantico, cioè l'ultima fase dell'impero romano, e inizia proprio con la caduta dell'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augustolo. Come si arriva a questa cosa? Dopo il trasferimento della capitale a Bisanzio, detta Costantinopoli, da Costantino, la situazione dell'impero d'Occidente è sempre più fragile, sempre più in crisi, e già nello stesso IV secolo inizia una serie di invasioni, proprio di migrazioni di popolazioni germaniche, che non sono più quelle sporadiche apparizioni che avevamo visto nel III secolo. Ormai si tratta di vere e proprie ondate di popolazioni che, per motivi diversi, per ricerca di territori migliori, perché spinte da altri popoli che emigravano, arrivano ad occupare quello che era stato, diciamo, la parte europea dell'impero romano. È un periodo, diciamo, sicuramente di indigenza, di fame, di carestie, di epidemie, un periodo, secoli bui sono stati definiti, un periodo in cui si parla di abbandono, di perdita totale di quella che era stata la cultura classica, che vedremo che questo non è in realtà così, perché c'è una continuità della cultura classica, ma è sicuramente un periodo di grande difficoltà, un periodo in cui diciamo il potere di Roma, sia occidentale che orientale, non riesce a far fronte a queste ondate di popolazioni. Pensiamo ai Visigoti che arrivano a Roma nel 410 e saccheggiano Roma, i Franchi che invece occupano la parte diciamo della Francia fondando la dinastia dei Merovingi, gli Unni, i Vandali, cioè tutti quanti nomi di popolazioni che ricordiamo dai tempi di scuola come popolazioni devastatrici, no? Che saccheggiano, incendiano, rubano, uccidono, eccetera. L'impero d'Oriente, quindi gli imperatori bizantini, cercano a lungo di tenere sotto controllo la situazione politica occidentale, quindi di arginare questa situazione, e l'ultimo intervento è quello dell'imperatore Giustiniano, che cerca di cacciare gli Ostrogoti dall'Italia, che era l'ultima popolazione che era invasa l'Italia, e dando luogo a questa guerra lunghissima, la guerra greco-gotica, di cui ci parla lo scrittore, lo storico Procopio, una guerra che devastò per due decenni l'Italia e che lasciò una nazione, una popolazione, una penisola in stato sempre più grave, e uno stato che favorì appunto l'arrivo delle nuove popolazioni longobardi.
Allora, eccoci arrivati ai Longobardi. Dottoressa, chi erano i Longobardi?
Allora, prima magari di passare a questo tema, possiamo ascoltare, credo, una lettura che è proprio tratta dalla guerra gotica di Procopio di Cesarea e che ci illustra in maniera storiografica questo a cui accennava la dottoressa Ferroni, ovvero la presenza, l'arrivo delle popolazioni gotiche proprio all'interno della città di Roma. Okay.
A questa notizia Totila decise di radere al suolo Roma. In molti punti abbatté le mura per circa un terzo dell'intera cinta e stava per dar fuoco anche alle più belle e cospicue abitazioni e per ridurre Roma a un pascolo di pecore, quando Belisario, informato della cosa, gli mandò ambasciatori con una lettera. Quando i legati furono al cospetto di Totila, gli esposero la ragione della loro missione e gli consegnarono la lettera. Il tenore dello scritto era questo: creare bellezze inesistenti in una città potrebbe essere opera d'uomini geniali ed esperti del viver civile. Così cancellare quelle esistenti è proprio degli stolti, che non si vergognano di lasciare ai tempi a venire un tale segno della loro natura. Roma è, per riconoscimento comune, la più grande e la più cospicua di tutte quante le città che si trovano sotto il sole. Non è stata fatta dal genio di un uomo solo, né è giunta a tanta grandezza e bellezza in forza d'un tempo esiguo. Una quantità di imperatori, schiere e schiere d'uomini di valore, lunghezza di tempi e strabocchevole copia di ricchezze sono riuscite a concentrare qui, oltre a tutto il resto, anche grandi artisti da tutto il mondo. Così a poco costruirono la città quale tu la vedi, lasciando agli avvenire tali memorie della genialità di tutti, che un oltraggio recato ad esse sarebbe giustamente da considerare un delitto contro l'umanità d'ogni tempo, perché toglierebbe agli uomini del passato la memoria del loro ingegno e a quelli del futuro la vista di tali opere. Stando così le cose, renditi bene conto di questo: o tu sarai sconfitto dall'imperatore in questa guerra, o vincerai, se così vuole la sorte. Ora, supponiamo che tu vinca. Se avrai raso al suolo Roma, non avrai distrutto la città ad un altro, bensì la tua, valentuomo. Se la conservi, t'arricchirai, è naturale, del più splendido dei possessi. Supponiamo ora che ti tocchi la sorte peggiore. Se avrai salvato Roma, il vincitore te ne sarà molto grato. Se l'avrai distrutta, non ci sarà luogo per te ad alcuna umanità, e per giunta non avrai certo nessun vantaggio da tale azione. Ti circonderà una fama adeguata al tuo agire da parte di tutti gli uomini. Essa è lì pronta per te, quale che sia la decisione che tu prenda, perché quali le azioni di chi comanda, tale la nomea che di necessità ne ricava. Belisario scrisse così. Totila rilesse più volte la lettera e, resosi esattamente conto del senso di quel motivo, si persuase e non recò a Roma ulteriori danni.
La guerra greco-gotica, una guerra estenuante che, come ho detto, dura una ventina di anni, ricondusse, diciamo, la penisola italiana sotto il dominio dei bizantini. Ma questa situazione durò pochissimo. Dopo la morte di Giustiniano, un'altra orda di invasori, ancora più agguerriti, apparve in Italia, provenienti dal nord dell'Europa, dal mare del nord, guidati dal re Alboino. Erano i Longobardi.
Allora, appunto, dottoressa, chi erano i Longobardi e quale fu il loro ruolo nell'ambito della formazione di questa Europa medievale?
Longobardi, come apprendiamo dalle stesse fonti storiche, in particolare dall'Historia Langobardorum, scritta da un longobardo di Cividale, Paolo Diacono, che durante, però ormai, diciamo, sotto Carlo Magno, come abate a Montecassino, monaco a Montecassino, scrisse la storia del suo popolo, traendo in parte le fonti da precedenti libri sulla storia del suo popolo che erano entrati nell'editto di Rotari come appendici. Rotari, altro che Lengubardo, appunto, erano delle popolazioni che venivano probabilmente dalla Scandinavia. Noi le conosciamo già dall'età romana, addirittura nel primo avanti Cristo e poi nel primo dopo e nel secondo vengono citate dagli storici romani come popolazioni che i romani incontrano nella Germania, infatti ne parla Tacito nel libro La Germania per l'appunto. E poi abbiamo altre notizie, diciamo, durante il periodo imperiale. Sicuramente quello che sappiamo è che queste popolazioni nel IV secolo dalla Scandinavia si spostano verso l'est Europa e nel V secolo si stabiliscono, popolazioni nomadi inizialmente, si stabiliscono nella Pannonia, quella che era la regione, diciamo, dell'impero romano, la Pannonia, che sarebbe qui all'odierna Ungheria. È da qui che dopo un paio di generazioni di stanziamento i Longobardi penetrano attraverso i valichi delle Alpi friulane nella penisola italiana e invadono, come ci racconta Paolo Diacono, per prima Forum Iuli, la prima città romana che incontrano, appunto Cividale del Friuli. Qual è il ruolo, adesso ritorneremo sulla storia di queste popolazioni, di queste gentes, non parliamo mai di una gente perché di fatto erano tante, era un popolo ma formato da tante etnie diverse che si sovrappongono e si integrano già durante questa prima fase migratoria. L'antico popolo dei Longobardi è stato discusso molto, è sorta quella che è stata chiamata la questione longobarda, che si è sciolta solamente negli ultimi 2-3 decenni e che ha portato all'iscrizione di alcuni monumenti conservati in Italia, lasciateci appunto dai Longobardi, all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale, cioè la cultura longobarda è stata inserita all'interno della lista del patrimonio mondiale per la sua significatività nell'ambito della creazione dell'Europa medievale. Che vuol dire la questione longobarda? Cioè che per secoli, quindi diciamo dall'umanesimo, dal periodo dell'umanesimo, si era dibattuto e c'erano state opinioni contrastanti su quello che era stato il ruolo di questa di queste popolazioni che per primi ricostituiscono l'unitarietà dell'Italia, di fatto, dopo l'impero. Lo stesso Machiavelli addirittura parla dei Longobardi nei discorsi sopra la prima decade di Olivio, affermando che loro sarebbero stati in grado di ridare l'unità politica, di mantenere l'unità politica della penisola se non ci fosse stata l'opposizione del papato che è responsabile della discesa dei Franchi, no? Quando il papa chiama Carlo Magno, sì, che sconfigge i Longobardi. Ma nello stesso umanesimo Cesare Baronio si oppone alla teoria di Machiavelli invece, difendendo il ruolo della Chiesa e vedendo quindi la Chiesa come unico riferimento culturale e anche temporale di potere nella penisola. Dei Longobardi si ritorna a parlare nell'Ottocento, Manzoni si ispira ai Longobardi per la sua tragedia alla Delchi e si continua a parlare dei Longobardi nella Europa del Novecento. Il regime nazionalsocialista in Germania ovviamente vede nei Longobardi, come nelle altre popolazioni germaniche, dei validi esponenti di una razza forte, vitale, che era stata capace di espandersi a scapito delle popolazioni vicine. Ma è solamente dopo gli anni 70, in particolare negli anni 80, che finalmente la storiografia riesce ad attribuire un ruolo corretto a questa popolazione, e questo si deve all'apporto dell'archeologia medievale. L'archeologia medievale, questa nuova disciplina che afferma la sua specializzazione rispetto all'archeologia classica e che attraverso nuovi scavi, revisione di documenti, convegni di approfondimento, progetti diagnostici, interventi di restauro, confronti tra vari specialistici, determina questa visione, revisione della storiografia, attribuendo correttamente alla popolazione, alle gentes longobarda, un ruolo predominante nel periodo alto medievale, nel periodo delle migrazioni, quali diciamo popolazioni che riescono a integrare le varie culture che circolavano nella penisola italiana, quindi non solo la loro germanica, ma la cultura cristiana, la cultura bizantina, la cultura classico-ellenistica portata dai romani, a creare una nuova cultura su cui si fonda l'Europa medievale. È un periodo cruciale, no? Il periodo questo dell'immigrazione, un periodo quindi che non vede, come era stato visto fino agli anni Ottanta, una cesura, no? Finisce l'antichità, inizia un nuovo periodo, un periodo di decadenza, di barbarie. Alle barbarie, alla decadenza che avevamo sui nostri libri di scuola, si contrappone invece questa idea di continuum storico. Attraverso il popolo longobardi e l'Europa passa dall'antichità al Medioevo, creandosi una nuova cultura che è il portato dell'integrazione delle tante culture che si erano incrociate in Europa.
Qual è il portato, dottoressa, quindi della civiltà longobarda? Portato culturale, chiaramente.
Appunto, il portato culturale lo troviamo, diciamo, in questa integrazione che è non solo nell'arte, come vediamo magari con una descrizione e illustrazione di queste sculture dell'età longobarda, ma è nella lingua, perché la lingua latina che loro adottano si arricchisce di una serie di termini tratti appunto dalla tradizione germanica, è nel diritto, perché con l'editto di Rotari si vanno a coniugare quelli che erano i canoni, le regole del diritto romano con quelle che erano le regole non scritte delle gentes germaniche. Lo troviamo nella integrazione tra la loro cultura e il cristianesimo, che dà luogo ad un fenomeno importantissimo che vive ancora oggi, che è quello del pellegrinaggio. I longobardi sono quelli che ristrutturano il santuario del San Michele Arcangelo sul Gargano, sì. Un santuario che era stato costruito precedentemente, perché loro fanno del San Michele il loro santo nazionale, e con questa cosa danno inizio a questo fenomeno internazionale del pellegrinaggio. Le popolazioni germaniche, ci sono le firme, le scritte in caratteri runici al santuario di San Michele, venivano a Monte Sant'Angelo, quindi il fenomeno del pellegrinaggio si internazionalizza, e quindi non è solamente cosa che avviene dopo la via francigena, sì. No, con i franchi, certo. Che arrivavano a Roma e poi a Gerusalemme, ma il fenomeno del pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo è precedente,
è molto più vecchio.
Ed è il primo pellegrinaggio internazionale, tant'è che quando il pellegrinaggio della via francigena arriva, supera Roma e va a Gerusalemme, la terza tappa intermedia era appunto Monte Sant'Angelo, e un pellegrinaggio che utilizzava infatti quello dei franchi, la tratta della via Appia che univa Roma a Brindisi, e che poi aveva una diramazione verso il Gargano. Quindi un portato, diciamo, molto vasto. Se pensiamo solamente al discorso del religioso, che nella sola Campania ci sono 200 santuari di San Michele. Cioè San Michele, cioè questo santo che poi veniva dall'Oriente e che viene innestato sulla cultura germanica, quindi acquisisce dei connotati nuovi, diventa uno dei santi più importanti, e questo santuario del Gargano diventa il riferimento anche architettonico per una serie di santuari sparsi in Europa, tantissimi, di cui forse il più noto è il santuario delle Mont Saint-Michel tra la Britannia e la Normandia, che è una replica, diciamo così, del santuario garganico, che è il capostipite di tutti i santuari di San Michele.
Penso che sia anche l'ultima invasione quella dei Longobardi, no?
Diciamo sì e no, nel senso che ci sono comunque le migrazioni dei popoli, continuano, e soprattutto ci sono gli spostamenti e le migrazioni dei popoli arabi.
Sì, certo.
Però diciamo diciamo
dal nord, nella parte dell'Europa orientale, penso che alla fine...
Nella parte dell'Europa orientale, sì, diciamo ci sono ancora delle popolazioni spinte dai mongoli che arrivano... Si tratta sempre degli stesse popolazioni che si spostano, tipo i visigoti che erano arrivati prima in Francia e poi scendono in Spagna, sì. Precedentemente, ma insomma ormai il quadro è quello definito, che dà luogo alla costituzione appunto dei regni romano-barbarici europei.
Allora.
Sì, dal punto di vista invece della produzione, della scultura, vogliamo chiedere qualcosa alla dottoressa Ferroni, qualche esempio appunto di arte longobarda riferita proprio al tema della scultura.
Sì, infatti c'è anche una mail di una nostra... Sì. Allora, di Betta, dice appunto: salve i vostri ospiti e grazie per lo splendido lavoro che svolgete per noi. Vorrei chiedere, si parla di autunno del Medioevo, va bene, abbiamo parlato, cosa si intende e soprattutto come si riflette questo nell'arte in genere e nella scultura in particolare. Ah, poi c'è sempre, se si vuole agganciare a questo, c'è un nostro amico Giuliano che dice come veniva utilizzato l'oro, dove veniva preso e da dove veniva estratto. Vabbè, ma...
dunque, la scultura, diciamo, nell'età alto medievale, in particolare longobarda, non è moltissima. In linea di massima parliamo di una scultura. Innanzitutto distinguiamo, perché noi per scultura intendiamo tutto quanto, cioè le opere a tutto tondo e le opere in rilievo, sì, basso rilievo, alto rilievo, eccetera. E si usa questo termine per indicare sia, diciamo, il materiale veramente scolpito, cioè quindi i materiali duri, la pietra, il legno, eccetera, che per indicare invece il materiale plasmato, cioè l'argilla, il gesso, eccetera. Di fatto gli antichi distinguevano, perché il latino per esempio usava sculpere per scolpire e in greco plasso per modellare il materiale plastico, in termini parliamo anche di plastica. Sì. L'età alto medievale è un'età appunto abbastanza longobarda, soprattutto povera di opere scultore. Avete scelto due opere in particolare, un basso rilievo e un'opera quasi a tutto tondo. Il basso rilievo è l'altare del Duca Ratchis, che è una delle più importanti opere dell'età longobarda, che è conservato nel Museo Cristiano di Cividale del Friuli. Un altare, quindi un elemento di arredo liturgico, che si data nel periodo, diciamo, nel 737-744, cioè il periodo in cui Ratchis era duca del Friuli. Non ho detto prima il fatto che i longobardi si costituiscono in ducati nell'ambito italiano, sono una ventina di ducati, e che a un certo punto ogni tanto eleggono un re che cerca di mantenere l'unità. Un re che era rappresentato nei vari ducati da un Gastaldius Regius, cioè un suo rappresentante amministrativo, fiscale, eccetera. E questo altare venne donato dal duca Ratchis, come sappiamo dall'iscrizione che è incisa sul bordo superiore. Si tratta di un parallelepipedo in pietra calcarea, lungo 1,5 metri e alto circa una metrata, ha delle rappresentazioni scolpite tratte da Vangeli sui fianchi. Una cosa rarissima è il fatto che ci sono delle rappresentazioni di questo genere in questo periodo. Ricordiamo che tra l'altro siamo nel periodo in cui in Oriente è scoppiato il fenomeno dell'iconoclastia, quindi rappresentazioni figurate tratte anche da Vangeli. C'era questa discussione in merito alla possibilità o meno di raffigurare la divinità. Le scene sono rappresentate tutte fortemente bidimensionali, lo spessore arriva al massimo 1,5 metri, sono proprio un centimetro e mezzo, schiacciatissime, rese quasi più a incisione che a basso rilievo vero e proprio, se si intende un basso rilievo naturalistico come era stato quello realizzato dai greci e poi ripreso dai romani, con delle figure molto stilizzate, con delle figure che non hanno le proporzioni e né hanno l'anatomia corretta, ma che riprendendo quella che è stata chiamata l'arte plebea dei romani, assumono delle dimensioni particolari, astratte e simboliche, che fanno sì che la figura più importante, nel caso adesso abbiamo per esempio una scena che rappresenta l'adorazione dei magi, la Madonna ovviamente seduta in trono è alta due volte rispetto ai magi che arrivano davanti al trono, no? Ma questa è una cosa appunto che già era tipica della tradizione formale romana, dove il valore simbolico sovrasta il valore naturalistico che i romani appunto avevano già perduto. Sulle facce sono raffigurate appunto al centro la faccia principale, c'è la maestà, la figura, non mi ricordo tutta la cosa, c'è la scena della maestà dell'ascensione di Cristo, cioè Cristo viene con il nimbo crociato, il nimbo, cioè l'aureola che quando ha la croce rappresentata lo identifica rispetto ai santi e ai martiri, viene portato in cielo all'interno di questa simbolica mandorla, si chiama questo cerchio fatto di foglie di palma, e sorretto ai lati da due angeli con sei ali ocellate, cioè come maculate, insomma con dei cerchietti che li caratterizzano. Il Cristo ha una testa enorme rispetto al corpo, delle mani molto grandi, e questa testa, in questo caso è rappresentato in berbe, ha questa tipica forma a pera rovesciata, cioè molto largo qui alla fronte, sì. E che si assottiglia verso il mento, che è tipica di tutte le opere longobarde. Lo troviamo fatti queste rappresentazioni con questi volti, ad esempio sulle croci d'oro, che erano queste lamine d'oro che venivano cucite sui lenzuoli funerari, che sono state trovate a decine e decine nelle tombe dei Longobardi. E intorno altri angeli che riempiono lo spazio. Un'altra caratteristica è questi angeli sempre con queste braccia lunghissime, mani enormi, magari piedi piccolissimi, e una sorta che scandiscono la scena, non con... che però vede una specie di horror vacui, cioè la paura del vuoto, perché tutti gli spazi liberi vengono riempiti da rosette, stelline, tutti simboli che sono tutti tipici della tradizione, tutto sommato classica, ma che vengono utilizzati moltissimo nell'arte alto medievale perché assumono dei significati cristiani particolari. D'altra parte le opere, in questo caso anche un arredo liturgico, le opere scolpite e dipinte venivano utilizzate per l'insegnamento dottrinale, cioè la gente non sapeva più leggere o scrivere e apprendeva i precetti della religione attraverso le immagini. Molto diversa da questa scultura così antinaturalistica, anticlassica, finisco, le sculture delle sante che si trovano rappresentate nel tempietto tempietto longobardo di Cividale. Il tempietto longobardo era un piccolo edificio che si trovava all'interno della zona della Gastaldaga, cioè l'edificio e il complesso che ospitava il rappresentante del re a Cividale, e che come in tutte le altre città longobarde si pone al confine della città lungo le mura. E questo dà un'idea di come anche l'urbanistica viene destrutturata, le città trovate in rovina dai Longobardi vengono rivisitate, e il centro del potere, mentre la città romana era proprio all'incrocio del Decumano e del Canto, quindi proprio il centro della città, si sposta invece sul perimetro della città. Questa era probabilmente una cappella palatina, aveva un'aula quadrata seguita da un piccolo presbiterio, e quest'aula quadrata aveva delle pareti una decorazione ricchissima. Sopra uno zoccolo marmoreo c'era una fascia decorativa di mezzo dipinta con una teoria di santi, e su questa fascia si sovrapponeva l'ultima fascia marcata da due serie, da due liste orizzontali di rosette in stucco con delle ampolle vitre colorate al centro, una teoria di figure quasi a tutto tondo realizzate in stucco. Sono figure di sante. Sulla porta dell'aula erano rappresentate sei figure ai lati di una finestrina, altre tre figure di sante devono essere rappresentate sulle pareti laterali. È l'unica opera di, possiamo dire, tutto tondo che si avvicina per la volumetria, la tridimensionalità al passato romano che noi abbiamo di questo periodo. Sono detto realizzate in stucco, applicate a parete, quindi hanno all'interno dei sostegni metallici, ligni, eccetera. Le sei figure conservate, le due centrali sono rappresentate leggermente di tre quarti verso il centro, vestite alla romana, cioè portano la tunica e la palla. La tunica appunto era questi due pezzi rettangolari cucite sulle spalle, e la palla è questo mantello rettangolare che si appoggiava e si poteva, come in questo caso, portare fino sopra la testa. Sono tutte nimbate, ovviamente. Le altre quattro figure sono invece vestite in maniera quasi regale, con delle vesti sontuose, con decori gemmati, hanno dei diademi in testa, hanno dei collari tutti decorati al collo e portano in mano da una parte la croce e nell'altra mano tengono la corona del martirio. Sono figure enormi, sono più alte al naturale, siamo sul 1,99 m circa, devono vedersi dal basso, ma delle figure che hanno, diciamo, assolutamente diverse rispetto all'altare di Ratchis. Cioè, per quanto possano essere un po' rigide, però mantengono ancora, no, questa struttura tridimensionale, questa volumetria e questo naturalismo. E qui appunto io vedo un po' questa continuazione, diciamo, anche nell'arte di quella che è stata l'antichità, no? Come i romani, no, avevano l'arte aulica, l'arte plebea, ancora adesso i diversi influssi, no, poi più o meno bizantini, perché qui si parla di influssi orientali, sì, per questi stucchi decorati, ma l'influsso romano classico, l'influsso invece barbarico che si riconosce sull'altare di Ratchis in tutte queste decorazioni e questo horror vacui, tutte queste cose continuano a essere presenti in misura più o meno forte nelle varie parti del regno longobardo e nei vari ducati, secondo dove era più forte un'influenza o l'altra. E anche, diciamo, quindi in questo caso si vede come l'arte rappresenta la continuità dell'antico e il passaggio al Medioevo. Quello che è l'altare di Ratchis può essere un presupposto all'arte romanica. Queste che sono le uniche sculture che ricordano ormai un'arte scultorea di pietra, che da secoli non si fa più, possono diciamo essere i presupposti di quelle che saranno poi le sculture gotiche dal XIII-XIV secolo.
Almeno fino adesso, per quel che è stato scoperto e rinvenuto fino ad oggi.
Per quello che sappiamo ad oggi, ho detto, queste sono un unicum, tante altre opere di questo periodo sono un unicum e non trovano confronti. Però forse questo è anche il bello dell'archeologia, cioè il fatto di che c'è una scoperta continua, si fanno nuove ricerche, nuove indagini, nuovi scavi, escono nuove cose e questo consente mano a mano di ricostruire, no, la storia, perché l'archeologo ricostruisce la storia rimettendo insieme i vari pezzi del puzzle, le tessere del puzzle, e quindi mano a mano riempiendo anche quegli spazi vuoti che ci rimangono e che dipendono dalla casualità con cui sono pervenuti a noi i manufatti anche artistici del passato.
E qualche volta questi ritrovamenti ci portano a scomporre una parte del puzzle già costruito e a rimettere i pezzi in maniera diversa. Questo succede anche.
Assolutamente. Abbiamo cominciato, Elisabetta, parlando con dell'arco di Costantino. L'arco di Costantino
è un esempio,
che è considerato un punto, l'arco che Costantino appunto viene dedicato per la vittoria, poi una vittoria su Massenzio, che era un altro romano, insomma, che non era proprio una cosa, gli scavi condotti negli anni 90 ha dimostrato che non è un arco costruito ex novo, ma che venne riutilizzato per l'epoca un arco precedente su cui vengono inserite, no, i rilievi degli imperatori Traiano, Adriano e Marco Aurelio, cioè gli Optimes Principes, che appunto c'ha questo contrasto fortissimo, perché ci sono questi rilievi classicheggianti bellissimi, diciamo così, che contro un fregio di età costantiniana, con queste figure assolutamente sproporzionate, teste grandi, mancanti di parti anatomiche, eccetera eccetera, che è un presupposto, diciamo, anche lui dell'arte di questo periodo alto medievale,
dell'arte che segue immediatamente dopo.
Allora, che diciamo? Abbiamo finito questa prima parte?
Sì, ci sarebbe tantissimo da dire, ma dobbiamo arrivare fino al XV secolo e quindi purtroppo dobbiamo
dare spazio ai
Carolingi e agli altri.
Un altro periodo importantissimo.
Dovremo dedicare poi, forse, chissà, tra non molto, qualche altra puntata proprio, magari ai siti UNESCO, chi lo sa. Comunque è
un'ottima idea.
Ma è un'idea così adesso tutta da,
allora, se ne può riparlare,
da proporre. Sì.
A questo punto
io saluto allora.
No, sì, noi la ringraziamo innanzitutto per la sua cortese disponibilità, è stata bravissima, e ringraziamo veramente di cuore la dottoressa Angela Maria Ferroni per averci portato in questo mondo costantiniano, romano, barbario, ma comunque veramente è stata molto chiara. E grazie di nuovo.
Grazie a voi, saluto tutti e grazie dell'attenzione. Arrivederci.
Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo d'allora. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare all'amore. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fier in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulsella, disse re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non v'accostate, già d'altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone, non cederei il disio di fuggirvi lontano. Ma poiché siete il mio signore, Carlo si toglie l'intero gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che pria di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire. Ciò detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor.
Eccoci di nuovo in studio. Allora, dopo aver parlato di Costantino, dei Longobardi, adesso, sempre in continuità, parliamo di un'altra figura importantissima del Medioevo. Parliamo di Carlo Magno, una figura storica importantissima, dicevo, che insomma vuole riportare in auge quell'idea di Sacro Romano Impero, poi ripresa comunque ancora per tanti secoli da altri imperatori tipo Carlo V, Federico Barbarossa, Federico II, fino forse quasi a Napoleone Bonaparte. E vediamo un po' appunto la figura di Carlo Magno, la studiamo con la dottoressa Marina Di Berardo della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale. Allora, dottoressa, durante i secoli VIII e IX la dinastia carolingia unificò nel segno di un impero cristianizzato tutto l'Occidente. E quali furono le direttrici di tale processo e le conseguenze successive?
Sì, dunque, cominciamo con una ripresa di ambiente. È il luglio del 799 e il re dei Franchi, Carlo, è accampato a Paderborn, nel cuore della Sassonia conquistata. C'è un gran traffico di muratori, falegnami, convogli di carri, carichi di mattoni e calcina. In mezzo alle foreste e alle paludi, il re sta costruendo una nuova città, che sarà l'avamposto della cristianità in mezzo ai pagani da poco convertiti, con un palazzo ed una basilica capaci di rivaleggiare con quelli di Aquisgrana. Ma in questi giorni il re non ha tempo per pensare ai piani di costruzione e neanche a quelli militari. A Paderborn è infatti arrivato Papa Leone III, preceduto dalla notizia dell'insurrezione scoppiata a Roma, durante la quale i suoi nemici si erano impadroniti di lui, gli avevano cavato gli occhi e tagliato la lingua, prima che la provvidenza intervenisse con un miracolo aiutandolo a fuggire. L'arrivo del Papa in verità ha prodotto la delusione, perché si è visto subito che aveva ancora gli occhi e la lingua. Ma Leone III ha spiegato che anche quelli erano ricresciuti grazie a un miracolo e per cortesia si è fatto finta di crederci. Non che il re sia disposto ad ascoltare troppo pazientemente quest'uomo, ma Leone III è pur sempre il Papa ed il re dei Franchi, che tutti considerano il vero protettore della Chiesa in Occidente, deve fare il possibile perché la sua figura sia rispettata. Perciò andrà a Roma, per quanto ne abbia poca voglia, e soffocherà la rivolta e ristabilirà l'autorità del pontefice agli occhi del mondo. È nel corso dei colloqui fra il Papa e il re, nel caldo della polvere di quest'estate, a di Paderborn, che nasce, o almeno si perfeziona, un'idea straordinaria. Quando Carlo verrà a Roma, gli abitanti, che sono pur sempre il popolo romano, lo proclameranno imperatore, così come in altri tempi avevano acclamato Augusto e Costantino. Così il re dei Franchi diventerà a pieno titolo il successore degli imperatori romani e nessuno potrà obiettare ai suoi interventi nelle faccende dell'urbe, anzi di tutto il popolo cristiano. Proprio per questo è giusto che i cristiani in tutto l'Occidente lo riconoscano come guida più di quanto non comporti il suo titolo regio. Sarà un poeta contemporaneo anonimo a riconoscere nel re Franco il successore degli imperatori romani. Con lui, colui che regna ad Aquisgrana come in una seconda Roma. E lo saluterà come Rex Pater Europa, il padre dell'Europa. Con queste parole di Alessandro Barbero, diciamo, stiamo cercando di inserire, di introdurci nell'idea che proprio nell'età carolingia siano state posizionate le basi di una rinascita che poi diventerà manifesta intorno all'anno 1000 e dalla quale sarebbe nata l'Europa moderna. Tra i regni romano-barbarici, infatti, un ruolo particolare ebbe il regno franco. Al suo interno, l'ascesa politica dei conti d'Austrasia, una delle quattro parti insieme alla Neustria, alla Borgogna, all'Aquitania, in cui era divisa politicamente e amministrativamente la Francia, fu suggellata dalla vittoria di Carlo Martello sugli arabi a Poitiers. Ne abbiamo appena sentito la canzone di Fabrizio Nandè. E si era conclusa con la deposizione dell'ultimo re dei Merovingi e con l'elezione formalmente illegittima di Pipino il Breve, figlio secondogenito dello stesso Carlo Martello, nel 751 come Rex Francorum e Patricius Romanorum. In realtà questo atto era stato piuttosto cruciale per la storia europea. Giuridicamente era illegittimo e l'incoronazione regale non era mai stata, diciamo, legittimata dal Papa. Fino ad allora i re erano stati soltanto benedetti dal Papa, mentre lo status giuridico doveva provenire dall'unico erede dell'impero romano, il sovrano bizantino. Pipino stava usurpando un titolo di sovrano sacrale verso i Germani e il Papa si stava arrogando un potere di legittimazione che non aveva fondamento giuridico definito. Di fatto, questo segnò l'inizio della dinastia dei Carolingi, dal nome del suo più famoso esponente, Carlo Magno, figura chiave del Medioevo europeo. Figlio dello stesso Pipino il Breve, autore di una serie di campagne militari di successo, circa 60, che lo portarono a ingrandire i suoi possedimenti verso la fascia pirenaica, la Spagna del Nord, l'Italia, Carlo vinse i Bavari. Vinse i Sassoni con un regime di terrore, 18 spedizioni in 20 anni, devastazioni, 45 decapitazioni in una sola giornata a Verden. Carlo vinse gli Avari, un popolo di origine, diciamo, nomade, di cultura turcica, uralo-oltaica, imparentato con gli Unni, e ottenne, inoltre, la sottomissione della Pannonia. Impose a tutte le popolazioni assoggettate, con l'obiettivo di guadagnare alla Chiesa nuovi proseliti, la conversione al cristianesimo. Un dominio così vasto, dalla Marca Spagnola all'Elba, al Danubio e ancora esteso al mare del nord, l'Adriatico, non si era più realizzato dai tempi di Roma. Con la triplice acclamazione a Carlo, Piissimo Augusto, al grande e pacifico imperatore dei Romani, coronato da Dio, vita e vittoria, egli venne incoronato imperatore da Papa Leone III la notte di Natale dell'anno 800 nella Basilica Romana di San Pietro, di quello che poi nel secolo XII sarebbe stato definito il Sacro Romano Impero. Sorto dall'unione di aree geografiche e di gruppi etnici molto diversi tra loro, l'impero carolingio era comunque basato, dal punto di vista diciamo costitutivo e storico, sullo sviluppo degli elementi fondamentali del feudalesimo: concessione delle terre in usufrutto, il beneficio, atto di fedeltà e prestazione di aiuto e consiglio al Signore, il vassallaggio. Si presentava costituito da una federazione di regni, ciascuno con proprie leggi e istituzioni, ed era governato dai fedeli di Carlo, legati da un giuramento di fedeltà personale. Era un impero continentale che gravitava sul Reno e l'imperatore era considerato l'advocatus ecclesiae, aveva cioè il compito di assistere e proteggere la Chiesa perché essa potesse adempiere al suo mandato. A livello economico, mentre l'impero romano d'Occidente aveva basato la propria economia sugli scambi commerciali, l'impero carolingio ebbe come base economica fondamentale fondamentalmente un sistema agricolo di tipo latifondista, caratterizzato da una produzione di sussistenza. A livello amministrativo, il sistema legislativo era costituito da un insieme composito di fonti giuridiche: le leggi di ciascun popolo, il diritto romano, utilizzato per lo più nei procedimenti ecclesiastici, ed i capitolari governativi, emanati dal sovrano attraverso la cancelleria palatina, che servivano ad integrare le leggi esistenti ed erano unificanti per tutto il regno. Questo sistema legislativo viene piegato e modificato secondo le esigenze nel tempo, di un regno che andava assumendo sempre di più nel corso degli anni una connotazione specifica in cui le procedure giudiziarie venivano standardizzate, modificate, semplificate. Alla morte di Carlo, tuttavia, l'impero, a fronte dell'eccessiva frammentazione dei rapporti di subordinazione nell'assetto sociale del tempo, entrò progressivamente in crisi. Il trono passò nelle mani di Ludovico il Pio, il figlio di Carlo, e questi a sua volta lo spartì nell'843 con il Trattato di Verdun fra Lotario, che mantenne la corona imperiale, ma si limitò a governare la fascia centrale del territorio tra il Mare del Nord, il bacino del Rodano, del Reno, le Alpi e l'Italia; Carlo il Calvo, altro figlio, che prese la Francia occidentale, corrispondente all'odierna Francia, e Ludovico II il Germanico, cui venne assegnata la Francia orientale, corrispondente alla porzione odierna di Germania, compresa fra il Reno e l'Elba. un equilibrio fragile, destinato ad una rapida evoluzione. Una guerra civile aggravò l'instabilità del potere centrale e la deposizione dell'ultimo discendente dell'imperatore Carlo il Grosso segnò l'inizio di un periodo di disordine e di anarchia. Sul territorio dell'impero, ormai in dissoluzione, gravavano alla fine del secolo IX le incursioni degli Ungari, dei Saraceni e dei Normanni. Nelle regioni occidentali e meridionali, ancora fino al secolo X, si sarebbero poi verificate tutta una serie di lotte tra le grandi famiglie baronali, fino a quando non si impose la dinastia sassone degli Ottoni, che regnò ininterrottamente dal 962 al 1024. L'elezione a imperatore nel 962 di Ottone I ebbe come conseguenza politica un programma specifico fortemente incentrato sulla Germania e organizzato, strutturato in tre direttrici principali. Ottone stabilì la trasmissione del potere centrale in maniera dinastica, ereditaria quindi, e non elettiva, per frenare le lotte interne tra i duchi tedeschi. Stabilì l'investitura del clero e il controllo della Chiesa contro l'arbitrio delle aristocrazie locali, che avevano concesso, diciamo, benefici e funzioni di governo ai vescovi, agli archivescovi e agli abati in Germania come sistema per garantirsi la fedeltà dei nuovi eletti. E ulteriore e ultimo, diciamo, indirizzo della sua politica, un tentativo di dialogo con l'impero bizantino per contrastarne l'egemonia in Italia, suggellato poi dal matrimonio di Ottone II, il figlio, con la principessa bizantina Teofane. Di fatto l'autonomia della Chiesa venne fortemente ridotta e sottoposta al controllo dell'autorità politica, soggezione di cui la Chiesa si sarebbe poi liberata nel corso di una lunga fase. Rispetto, tuttavia, alla svolta costituita dall'anno 1000, un anno emblematico, un anno, diciamo, entrato anche nell'immaginario comune come un anno terrorifico da un certo punto di vista per la sua configurazione di fine del mondo, e dall'altro invece a livello storico assolutamente un anno inserito in una piena continuità. La storiografia, nella seconda metà del secolo scorso, ha mirato a porre piuttosto in evidenza una continuità di sviluppo dall'età carolingia agli ultimi decenni dell'undicesimo secolo, senza una effettiva, diciamo, rottura del processo storico a cui contribuirono spinte demografiche e scoperte tecnologiche.
Allora, dottoressa, ritorniamo un po' a Carlo Magno e ascoltiamo a questo proposito Carlo Magno nel Giudizio dei contemporanei di Eginardo.
Ebbe un corpo largo e robusto, statura alta, ma tuttavia non sproporzionata. La sommità del capo rotonda, gli occhi assai grandi e vivaci, il naso un po' più lungo del normale, una bella chioma bianca, un volto piacevole e gioviale che gli conferiva un aspetto molto autorevole e dignitoso, sia quando stava in piedi, sia quando era seduto. Sebbene il suo collo potesse sembrare grasso e troppo corto, e il suo ventre alquanto prominente, tuttavia le misure proporzionalmente corrispondenti delle altre membra non facevano notare quei difetti. Praticava assiduamente l'equitazione e la caccia, esercizi che erano in lui connaturati, perché sulla terra non si trova forse alcun popolo che in questa attività possa paragonarsi ai franchi. Gli piacevano anche i bagni di vapore e di acque termali e spesso esercitava il suo corpo nel nuoto, del quale era così esperto da non essere superato da alcuno. Indossava il costume nazionale dei franchi. A contatto del corpo portava una camicia di lino e mutande di lino, di sopra una tunica orlata di seta e calzoni. Poi avvolgeva le gambe con fascette e i piedi con calzari. D'inverno proteggeva le spalle e il petto con un farsetto di pelle di lontra o di topo. Indossava un mantello azzurro e cingeva sempre una daga che aveva l'elsa e la bandoliera d'oro o d'argento. Talora si serviva anche di una spada ornata di gemme, ma soltanto in occasione delle feste principali e dei ricevimenti di ambasciatori stranieri. Disdegnava gli indumenti forestieri, anche se erano bellissimi. Non volle mai vestirsene, tranne che a Roma, dove una volta su richiesta di Papa Adriano e un'altra volta per preghiera del suo successore Leone, indossò una tunica lunga e una clamide e si mise anche scarpe di foggia romana. Nei giorni di festa andava coperto di una veste ricamata d'oro, portava calzari adorni di gemme, fermava il mantello con una fibbia d'oro e si ornava anche di un diadema d'oro e di pietre preziose. Negli altri giorni, invece, il suo abbigliamento differiva poco da quello comune e popolare. Era dotato di eloquio facile ed esuberante ed era capace di esprimere con la più grande chiarezza tutto ciò che voleva. Non contento di conoscere soltanto la propria lingua materna, si dedicò anche allo studio delle lingue straniere, fra le quali apprese così bene la latina che abitualmente si esprimeva con uguale padronanza in questa lingua o nella sua lingua materna, mentre la greca era in grado di capirla più che di parlarla. E in verità aveva una tale facilità di parola da apparire un po' prolisso. Coltivò le arti liberali con grande passione e, poiché nutriva una profonda venerazione per coloro che le insegnavano, tributava a loro grandi onori. Si dedicava all'apprendimento dell'arte del calcolo e con estrema curiosità indagava il corso degli astri, applicandovisi con la sua acuta intelligenza. Tentò anche di scrivere e a questo scopo aveva l'abitudine di spargere sotto i guanciali del suo letto tavolette e foglietti di pergamena per abituare la mano a tracciare le lettere quando aveva un po' di tempo libero, ma questa applicazione, iniziata troppo tardi, ebbe poco successo. Praticò col più grande scrupolo e col più alto fervore la religione cristiana, nella quale era stato educato fin dall'infanzia. Appunto perciò innalzò in Aquisgrana una basilica di eccezionale bellezza che adornò d'oro e d'argento, di lampadari e di balaustrate e porte di bronzo massiccio. Poiché non poteva procurarsi altrove le colonne e i marmi necessari alla sua costruzione, li fece trasportare da Roma e da Ravenna.
Allora, prima di andare avanti con Carlo Magno, mi prendo un piccolissimo spazio per leggere alcuni messaggi che sono arrivati sul forum. Allora, il primo è di Gigliola: volevo complimentarmi per queste trasmissioni, bravissimi, sono incollata dalle 15 e non riesco a muovermi, bellissimi anche i brani che hanno preceduto il programma, sono amante di Ron, grazie, ottima scelta, finalmente non la solita musica simil jazz, bravi, bravissimi, anzi un saluto a tutti voi. Poi ancora Guglielmo, potreste dare della bibliografia, Elisabetta penso che lo faremo dopo, sì. È sempre interessante. Inoltre vorrei chiedere a chi si occupa del Centro Nazionale del Libro Parlato, quindi al nostro regista, avete prodotto in audio qualche libro di La Notte? Mi interessa molto. Roma. Poi c'è un messaggio per me che non leggo, ma so chi l'ha mandato. Poi Giuseppe: vorrei fare i più sinceri complimenti alla dottoressa Di Berardo, è davvero estremamente competente e bravissima anche nell'esposizione. Mi era molto piaciuta anche la trasmissione che fece sulla Cina, grazie per questa collaborazione, è davvero eccelsa, sono incontri bellissimi. E poi Elisabetta De Vito: vorrei dire un bravissimo al vostro regista, è realmente fantastico, puntuale, preciso, il signor Elmi è unico, del resto ho avuto modo di conferire qualche volta con lui, è veramente squisitissimo, grazie per il lavoro che fate. Allora, dottoressa, Carlo Magno riprende questa idea di impero romano, infatti costituisce il Sacro Romano Impero. E l'obiettivo era quello di dare unità ai territori sottomessi e portò all'elaborazione di un programma universalistico, appunto noto come Renovatio Romani Imperi. Quali ne furono gli aspetti più significativi?
Sì, dunque, la Renovatio Romani Imperi, definita anche come Rinascenza o Rinascita Carolingia, una definizione data dagli storici alla fioritura e al risveglio culturale nell'Occidente, coinciso con gli anni del potere di Carlo Magno, ed è stata individuata in sede storiografica come fondamentalmente l'avvenimento chiave di tutta l'epoca. Risultato di un imponente e programmatico intento di coesione politica da parte di Carlo Magno, i suoi effetti però durarono in realtà ben oltre la sua dinastia, posta in essere con l'obiettivo di creare un patrimonio civile e culturale comune, con la Renovatio vennero fissate le premesse ed i principi essenziali della cultura medievale. La Renovatio altro non fu che il tentativo in effetti poi di creare le condizioni migliori per un ordinamento interno ed esterno di un impero cristiano in terra. La logica dell'imitatio imperi occupò tutto il vasto programma di riforme perseguito dal sovrano Franco. Si raggiunsero una serie di obiettivi culturali ed artistici attraverso una sistematica e consapevole ripresa dei modelli antichi. La cultura, al tempo di Carlo Magno e dei suoi successori, è infatti profondamente legata a due fattori. Da un lato, la forte impronta costituita dalla religione. Dall'altro, la legittimazione dell'imperium, attraverso la ripresa di elementi tipici della classicità e dell'antico. Ispirandosi all'epoca dell'impero romano cristianizzato di Costantino I, si cercò di sottolineare il collegamento con la Chiesa di Roma, attraverso la diffusione metodica di tutto il cristianesimo in Europa, una diffusione perseguita a tutti i costi da Carlo, e il collegamento diretto tra papato e cultura antica. Alleato dei Carolingi fu l'ordine benedettino, le cui origini risalgono alla fondazione intorno al 529 del Cenobio di Monte Cassino ad opera di Benedetto da Norcia. La regola, redatta da Benedetto, si era diffusa rapidamente grazie anche al sostegno di Papa Gregorio Magno e venne adottata, spesso accanto ad altre, da numerosi monasteri europei, affermandosi definitivamente nell'817, quando il capitolare monastico di Aquisgrana, di cui fu ispiratore il monaco visigoto Benedetto di Aniane, la impose a tutti i monasteri franco-germanici. L'azione di Carlo Magno non si limitò tuttavia a promuovere nuove fondazioni religiose, ma intese articolare una serie di interventi molteplici, diciamo, molto direzionati con l'intento di cogliere e riaffermare tutti gli aspetti della cultura dell'epoca. Cominciò con l'istituire delle scuole presso la corte. La scuola di corte di Aquisgrana faceva riferimento alla scuola greca e a quella platonica, era un cenacolo di intellettuali provenienti da ogni parte dell'impero carolingio. L'anglosassone Alcuino, filosofo e teologo britannico, attivo prevalentemente in ambito religioso e letterario, Teodulfo d'Orleans, un poeta ispano-visigoto, attivo alla corte dopo il 784, e Ginardo, storico franco, successore di Alcuino al servizio dell'imperatore, Liuggero, missionario in Frisia. Tutti questi intellettuali tentarono, in altri termini, di creare i presupposti decisivi per la diffusione di una cultura unitaria per l'epoca carolingia e quindi per tutto il Medioevo. Le azioni principali furono rivolte al tentativo di fissare e standardizzare la liturgia nella versione romana. Il canto gregoriano venne elaborato in Occidente a partire dall'VIII secolo dall'incontro del canto romano antico e di quello gallicano. La diffusione sistematica del culto delle reliquie, più o meno vere, più o meno false. Un tentativo di uniformare la redazione dei testi sacri, l'adozione comune del latino, la riscoperta dei testi classici e il perseguimento di uno stile di scrittura, poi chiamato minuscola carolina, che riprendesse la fluidità e l'esattezza lessicale e grammaticale del latino classico. In ogni angolo dell'impero sorsero delle scuole vicino alle chiese e alle abbazie, che in quel periodo ampliarono come mai prima le biblioteche e gli scriptoria. Vennero redatti testi, preparati programmi scolastici e impartite le lezioni per tutti i chierici. Un programma che costituì un consapevole sforzo di carattere educativo, sentito come una missione sacra.
Allora, dottoressa, adesso parliamo più prettamente di arte. La produzione artistica emersa dalla sintesi culturale carolingia ebbe manifestazioni in molteplici campi. Quale clima stilistico caratterizzò appunto il periodo carolingio?
Dunque, l'arte carolingia è un fenomeno dal punto di vista della storia dell'arte, probabilmente il più importante tra il declino del tardo antico ed il romanico. È una prima cultura pienamente comune a tutta l'area europea. Tutti i campi dell'attività artistica e culturale furono interessati. Il valore delle immagini, le loro funzioni, il loro significato costituiscono ancora oggi le questioni più difficili e maggiormente dibattute dalla ricerca scientifica sull'arte carolingia. Ci furono due filoni, specificamente quello di una generale persistenza per l'ornamentazione astratta, per i materiali preziosi, per la produzione suntuaria, quindi legata a manufatti fondamentalmente destinati alla corte o ai grandi potentati religiosi, e da un'altra parte ci fu un'attenzione a nuovi valori, una ripresa dell'arte figurativa di tipo antropomorfo, molto debole, molto ancora in nuce, ancora non sviluppata, ma assolutamente funzionale alla possibilità di illustrare sia i temi della storia sacra, sia soprattutto riprendere in ambito profano la raffigurazione di argomenti di carattere storico. La scelta della storia è l'ulteriore, infatti, decisa novità nell'arte carolingia e attraverso questa scelta che poté emergere con insistenza un recupero della forma artistica come messaggio, a cui andarono concorrendo fattori come i materiali preziosi, l'uso dei materiali preziosi, abbiamo detto, le gemme stesse, la scelta dei colori, la simbologia dei numeri, quindi un apparato figurativo che potesse in qualche maniera sviluppare e rendere manifesto questo messaggio. Dal punto di vista dell'architettura, Carlo Magno fondò ben oltre 65 residenze reali, 16 cattedrali e ben 232 monasteri. I complessi monastici assunsero in età carolingia un'estensione molto notevole. Gli abati stessi erano scelti direttamente dal sovrano, il quale obbligava i monaci a rinunciare di fatto al dovere e potere, sancito dalla regola benedettina, di eleggere il proprio abate. Di questa opera di edificazione rimane una testimonianza, un documento che è fondamentale, che è una pianta dell'abbazia di San Gallo, che è una pianta ad inchiostro rosso, la quale praticamente ci manifesta la struttura sociale costituita da una vera e propria abbazia. In questa pianta sono disegnati planimetricamente e riassunti tutti gli elementi fondamentali di un'abbazia. 37 edifici, nel caso specifico, 230 metri di lunghezza, una struttura fondamentalmente organizzata a scacchiera, come i castra militari romani, chiostri che si ripetevano, Il chiostro era una metafora della conoscenza dell'uomo. Aveva ovviamente una pianta quadrata, 4 erano gli evangelisti, 4 i fiumi del paradiso, 4 le virtù cardinali. Quindi in tutto l'organismo c'era una pianificazione anche con una grossa tendenza, diciamo, simbolica. A questa opera di costruzione, valida ovviamente per le abbazie, l'architettura carolingia andò aggiungendo, dal punto di vista architettonico, un elemento molto significativo, che è il Weissenwerk, ovvero un edificio a più piani collocato davanti all'ingresso della chiesa, dove per la prima volta si cercò di risolvere il problema di avere una facciata monumentale che fosse autonoma e coerente con il resto dell'edificio e che potesse in un certo senso essere considerata un luogo specifico di pertinenza dell'imperatore e della sua corte per poter assistere alle cerimonie liturgiche. Nel Weissenwerk si trovava di solito un atrio e da questo atrio si accedeva direttamente alla navata della chiesa. Nelle tribune si disponevano i monaci che intonavano gli inni sacri, vi venivano conservate le reliquie che avevano un ruolo simbolico. Ancora al Weissenwerk l'architettura carolingia comincia ad aggiungere la cripta come vera e propria struttura organizzata che determina la sopraelevazione del presbiterio, si lega al culto delle reliquie e si pone come luogo di deposito delle reliquie stesse. Per quanto riguarda la scultura, naturalmente oggetto di numerose ricerche che hanno mirato in questi ultimi anni ad individuare costanti, sequenze cronologiche al suo interno, la produzione superstite è oggettivamente piuttosto esigua. Il desiderio generale complessivo di rivaleggiare con le opere antiche produsse importi. Nella Cappella Palatina di Aquisgrana molti dei capitelli marmorei provenivano direttamente da Ravenna, venivano prelevati. Produsse delle imitazioni, quando mancavano i capitelli importati dall'Italia ne venivano eseguite delle copie semplificate che talvolta danno l'impressione di essere appena sbozzate, per esempio nella Cattedrale di Colonia o nella Toral di Lorsch. Oppure venivano anche tentate delle interpretazioni e persino riscoperta la tecnica della fusione del bronzo, che fu una delle grandi, diciamo, riprese dell'età carolingia. A questa tecnica è legata probabilmente una delle pochissime opere di scultura monumentale di epoca carolingia. La scultura monumentale è talmente scarsamente rappresentata per quest'epoca da essere considerata assente. Mancano i dati testuali, sono troppo imprecisi. Numerosi indizi che rimangono ci indicano che era lo stucco probabilmente il materiale preferito, era sempre utilizzato come decorazione parietale e era utilizzato soprattutto all'interno degli archi, consentiva la realizzazione di motivi decorativi che erano accessori, colonnine, capitelli, piccole arcate in stucco attaccate alle pareti. Al di là di questo, soltanto appunto pochissime testimonianze indicano che ci potesse essere una statuaria effettivamente a tutto tondo. Ce ne rimane tuttavia una traccia proprio in una piccola statuetta equestre, cosiddetta di Carlo Magno, perché la sua attribuzione non è come ritratto, diciamo, dello specifico dell'imperatore non è certa, che è del secolo IX e che si trova al Louvre a Parigi. Ma una copia, e questo è importante, una copia, diciamo, delle stesse dimensioni della statuetta, è piuttosto piccola, 27 cm di altezza e 19 cm diciamo in larghezza, è esplorabile a livello tattile presso il Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Quindi è il segno significativo della scultura carolingia, è l'unico che ci è rimasto e quindi è assolutamente fondamentale.
A questo proposito, appunto, c'era anche una mail da parte di Caterina: cosa c'è rimasto delle sculture in legno, dove si possono vedere, cosa si può toccare di opere di quel periodo, materiali, appunto, mi fanno pensare che ce ne siano pochi, e effettivamente quindi, sì. A questa domanda ho già risposto. Allora, prima c'è ancora qualche altra mail. Per esempio questa di Giuseppina, però ha risposto anche a questa, ne stiamo parlando tuttora. Buongiorno, potreste tracciare un po' la figura di Carlo Magno, inoltre che rapporti ebbe Carlo Magno con l'arte? Ma insomma l'abbiamo fatto. Vediamo ancora, questa abbiamo risposto. Se è possibile rispondere a Tiziana, dottoressa, cosa vuol dire gotico? Perché i romanzi vengono definiti gotici, in che periodo fu e come influì sull'arte? Però questo ne parleremo dopo, volentieri.
Assolutamente.
Allora, ho detto che con la dottoressa ci vedremo poi dopo il focus, con Luca Caburlotto e Rossella Fabiani. Intanto, prima di salutare per il momento la dottoressa Di Berardo, ascoltiamo un breve stacco musicale.
Thank you.
Eccoci di nuovo in studio, adesso parleremo delle iniziative curate dalla soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia ed in particolare parleremo dei percorsi di visita all'interno del castello di Miramare di Trieste. Abbiamo al telefono il soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, dottor Luca Caburlotto. Buongiorno dottore.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E, insieme al dottor Caburlotto abbiamo anche la dottoressa Rossella Fabiani, direttore del Castello di Miramare, nonché storico dell'arte. Buongiorno dottoressa Fabiani.
Buongiorno a tutti e buon ascolto.
Allora iniziamo dal dottor Caburlotto. Dottor Caburlotto, che cosa rappresenta il Castello di Miramare oggi per il pubblico e cosa mostra ai visitatori?
Castello di Miramare è prima di tutto un luogo suggestivo che racconta di un'epoca come dire, lontana dai tempi attuali ma ancora vicina nella storia, ancora molto sentita a Trieste e carica di vicende anche dolorose ma di fascino che promana per le storie di coloro che l'hanno vissuta e per l'ambiente in cui è collocata. E quello che mostra è il castello in senso stretto, è una residenza raccolta, non era un luogo di grandi festeggiamenti, anche se un luogo di grande richiamo, la raccolta residenza di Messina d'Asburgo e di Carlotta del Belgio in cui vissero i loro anni di felici prima che si consumasse la tragedia nel Messico.
Dottor Caburlotto, in quale posizione si pone tra i musei statali in termini di affluenza il Castello di Miramare?
Il Castello di Miramare con i 240 circa mila visitatori che all'anno è entro i primi 30. E va contato però che questo vale per il solo castello, il parco per ora come dire, lo misiamo a spanne, moltiplichiamo per 4 i visitatori del parco quando introdurremo anche il biglietto, un minimo biglietto d'ingresso al parco anche per questioni di maggiore sorveglianza e oltre che di più sicura manutenzione potremo valutare anche quanti sono i visitatori del parco, che sono poi molti di più.
E quale ruolo svolge il parco nell'immagine di Miramare?
È strettamente connesso al castello, il castello vive col parco e il parco vive col castello, cioè è il contesto romantico da un lato, quello dal lato terra del parco voluto proprio da Massimo d'Asburgo che era tra l'altro un amante di specie botaniche, alcune delle quali sono dedicate anche a lui, dall'altro il mare in un contesto che è paesaggistico, monumentale, naturalistico, botanico, storico, artistico, legato proprio anche a delle visioni di vita quotidiana, per cui è un complesso di beni come dire, che rarissimamente stavano insieme a questo livello, anche a livello quantitativo, al quale appunto il parco offre tutta come dire, l'ombra della nostalgia e della passeggiata intorno a questo luogo di delizie e anche di sofferenze.
Dottoressa Fabiani, quali iniziative si svolgono all'interno?
Ecco, all'interno siamo a disposizione per le visite che i numerosi gruppi di turisti effettuano. Ricordiamo che siamo aperti tutti i giorni dell'anno per tutto l'arco della giornata, quindi offriamo una grande possibilità di visibilità al pubblico. La visita si effettua o da soli, quindi le persone possono entrare autonomamente con delle audioguide se lo desiderano, oppure ci sono delle visite, in particolare delle visite tematiche che vanno a ricordare e a spiegare quella che era la vita di Massimiliano all'interno del castello, quella che erano gli eventi più importanti che sono accaduti all'interno, ricordando anche tutti gli aspetti storici. Poi vi è un'attività didattica più specifica rivolta ai ragazzi dalle proprie scuole materne fino alle scuole superiori, dove si vanno ad approfondire alcuni temi più specifici. benefici, in particolare per i bambini, tutta una sorta di percorso a caccia al tesoro per stimolare l'attenzione sulla ricerca di alcuni oggetti particolari, in altri casi invece per gli adulti andare proprio a ricordare, a rimembrare attraverso la storia di Massimiliano gli eventi politici dell'Europa dell'Ottocento.
Dottor Caburlotto, quale attenzione per la disabilità?
Allora, noi abbiamo un rapporto ormai da anni avviato dalla dottoressa Fabiani con l'Istituto Rittmeyer per ciechi di Trieste, ma abbiamo anche una novità molto importante per i disabili, ma che poi è per tutti, che è il progetto del nuovo ascensore. È uno snodo all'interno del Castello di Miramare tra le due ali, diciamo, principali, e c'è un cavedio che era stato soffittato dal Duca d'Aosta. Noi lo libereremo, è un cavedio che va dalle cucine, quindi sotto il primo piano, fino al secondo piano, anche gli spazi degli uffici, e che vasto e dà una luce, un lucernario superiore, per la quale il Ministero per i beni culturali e tramite la Direzione Generale della Valorizzazione ci ha già conferito un finanziamento di 290.000 euro per un ascensore che da un lato offra la possibilità di visita a tutti, ma anche dall'altro, essendo progettato con vetri, consenta di scoprire questo spazio affascinante, altrimenti escluso dalla visita, e quindi anche un valore aggiunto in più in questo senso.
Ringraziamo il dottor Luca Caburlotto e la dottoressa Rossella Fabiani e vi ringraziamo veramente per il cortese tempo che ci avete dedicato. Grazie e buona serata.
Grazie, arrivederci.
Allora, iniziamo a parlare adesso, ad inquadrare l'arte romanica, il periodo romanico. Il Sacro Romano Impero va incontro ad una disgregazione, c'è un'espansione degli arabi, e lotta per l'investitura, insomma, papato, impero, un bel affresco di cambiamenti, di lotte. E allora, dottoressa, i secoli quindi XI e XII corrispondono comunque ad una forte ripresa demografica ed economica.
Sì,
quali furono i principali cambiamenti sociali e culturali che ne derivarono?
Sì, subito dopo il 1000 si verifica nella società europea un risveglio della vita economica, politica e religiosa, che durerà almeno poi fino alla peste del 1348, quindi fino alla metà del XIV secolo. Tra le condizioni che contribuirono a provocare la crisi della società feudale e a favorire la formazione di nuovi centri organizzativi, vi furono in particolare un forte incremento demografico. La popolazione europea passa dai 37-40 milioni circa dell'anno 1000 ai 50-70 milioni del 1300, l'età della vita media si eleva a ben 35 anni, vita media, la mortalità infantile per in effetti rimane sempre molto alta, stiamo intorno al 40% di bambini che morivano, e l'epidemia, quando poi arriverà la peste nel 1348, decimerà di un terzo tutta la popolazione europea. Ancora fondamentale l'evoluzione tecnologica nel campo dell'agricoltura, con varie novità, l'aratro pesante, il collare a spalla e soprattutto l'introduzione della rotazione triennale delle culture per evitare gli sterilizzi della terra, che determinò un aumento, diciamo, della produzione annuale di circa un terzo. Fu una scoperta assolutamente fondamentale e più genericamente una evoluzione della società agraria, con la massa dei contadini che ebbero sempre maggiori ruoli, chiedevano sempre maggiori ruoli produttivi. Si tratta di una vera e propria rivoluzione agricola che consente l'accumulo delle eccedenze, che sono favorite dai commerci, a loro volta in progressiva espansione, la riapertura delle vie di comunicazione, la ripresa di fiere e mercati che costituiscono i nuovi snodi della geografia economica europea. Dall'altro versante, le città. La città nasce nei secoli XI e XII e costituisce un contesto innovativo a livello sociopolitico, all'interno del quale ovviamente vengono costituiti, ricercati e costruiti nuovi segni rappresentativi, la cattedrale e il palazzo comunale, e si definiscono tuttavia anche soprattutto nuove configurazioni sociali. Il ceto urbano è formato da una borghesia artigianale, commerciale, ed è un soggetto sociale emergente. Ci sono commercianti, artigiani, aristocratici, i quali si uniscono, gli artigiani si uniscono in arti, corporazioni, i commercianti sono invece in genere sradicati, sono espulsi dalle campagne per miseria o per insofferenza, e molto spesso sono loro che comunque si associano in corporazioni di mutuo soccorso e che quindi danno vita a un nuovo ceto. Gli aristocratici mirano a confiscare alla Chiesa le terre coltivate e a ricavarne un canone. La trasformazione, diciamo, della città da centro amministrativo, militare e religioso, sono i primi agglomerati urbani ancora dell'inizio dell'XI secolo, evolve verso la sua trasformazione in un centro produttivo ed economico di scambio e di consumo. Con l'affermarsi di un soggetto come la borghesia, si configura il carattere eversivo della città rispetto all'ordine feudale largamente dominante. Entra in crisi, in altri termini, con la città, la teoria di una società tripartita, costituita dai monaci, dai cavalieri, dai militari, da coloro che fanno la guerra, e dai lavoratori, che era considerata, attenzione, funzionale al governo di una res pubblica cristiana e che quindi era considerata precedentemente la base di un assetto sociale fondamentalmente immutabile. La città fa scoppiare questa struttura e naturalmente si assisterà alla nascita dei comuni tra la fine del secolo XI e l'inizio del XII e a tutta un'altra serie di fenomeni fondamentali: la spinta delle popolazioni germaniche verso gli spazi al di là dell'Elba, la migrazione dei normanni, che poi andranno a ottenere il ducato prima in Normandia e poi ad impadronirsi tutta l'Italia meridionale, facendosi riconoscere dal Papa le loro conquiste, il processo espansivo costituito dalle crociate e un imponente fenomeno di spostamento di masse che trasformerà il pellegrinaggio armato delle crociate verso Gerusalemme, Roma e Santiago in un pellegrinaggio di tipo devozionale che attraverserà tutta l'Europa e che, grazie ad una rete di strade capace di disegnare l'altro versante della geografia europea, quella al di là dei mercati e dei traffici, sarà in grado anche di unificarne, in seguito agli scambi culturali, la civiltà. Ancora, sullo sfondo di tali rivolgimenti, la lotta per le investiture, cioè il continuo conflitto che attraversa tutta la società, diciamo, del periodo centrale, del Medioevo, la lotta tra il papato e l'impero, orientati ciascuno a mantenere la propria legittimazione, ma destinati comunque a scontrarsi, la quale lotta si andrà a concludere con il Concordato di Worms nel 1122, con cui viene riconosciuta la separazione delle due investiture. L'elezione del pontefice rimane riservata al collegio dei cardinali e all'imperatore viene riconosciuta la facoltà di concedere l'investitura temporale, ovvero l'investitura politica, solo ai vescovi o agli abati già eletti secondo la legge canonica. In questo modo, praticamente il riconoscimento dell'assoluta indipendenza del papato di fronte al potere imperiale si rompe praticamente, in altri termini, i vincoli di sudditanza con i quali la Chiesa era stata legata all'impero all'epoca di Carlo Magno. È l'inizio di un contrasto di principi che diventerà insanabile e che nel dibattito ideologico tra Chiesa e Stato impegnerà, come sappiamo molto bene, i secoli futuri.
Dottoressa, dopo questo eccellente affresco storico-sociale, allora parliamo di arte. Che cosa si intende con il termine romanico e quali furono le caratteristiche dell'arte in questo periodo?
Sì, il termine romanico, l'arco cronologico, il termine romanico viene riferito per la prima volta all'arte medievale all'inizio dell'Ottocento, per indicare una fase storica priva fino ad allora di una connotazione critica specifica. Si voleva, in altri termini, individuare uno stile che precedeva le grandi cattedrali del 200, la loro costruzione, e seguiva un periodo oscuro di architetture nate dopo il crollo dell'impero romano e considerate genericamente, complessivamente, tout court, barbariche. Praticamente all'interno poi della parola e della sua etimologia o della sua scelta viene comunque mantenuta l'idea di una tenue continuità, proprio nel termine, con l'arte di costruire della Roma antica. L'arco cronologico del romanico viene collocato in sede storiografica dopo molte discussioni tra la fine del secolo X e la prima metà del XII. Furono, alcune componenti storico-sociali a risultare decisive per l'affermarsi di questo periodo, il disfacimento dell'impero carolingio e la formazione, di una società diversa. I dati fondamentali del romanico, fin dalla sua nascita, sono legati alla ripresa edilizia che, si determina in tutta Europa. Una ripresa veramente generalizzata che si verificò in un periodo sincronico, privilegiando sia le regioni che erano state toccate soltanto in un secondo tempo e in modo marginale dal dominio carolingio, sia anche la Catalogna, l'Italia lombarda e anche appunto la Sassonia. Con il romanico, per la prima volta, l'Europa cristiana raggiunge un'unità stilistica effettiva. Dal punto di vista artistico, il concetto di romanico, nell'accezione più comune, è sicuramente legato alla ripresa edificatoria, edilizia. Definire in maniera univoca le principali direttrici di questa di quest'arte non è molto facile. Ci sono due aspetti che sono apparentemente antitetici. Da una parte, l'arte romanica non è il prodotto di una sola nazione o di una sola regione, ma è il risultato di una serie di scambi e di influenze reciproche in tutta l'Europa centro-occidentale. Dall'altra parte, è vero che però ogni regione presenta forme, schemi costruttivi, materiali diversi l'una dall'altra. Non è più il prodotto di una cultura di corte, ma costituisce un fenomeno di vasta portata che determinerà una svolta cruciale nella storia dell'arte europea. Pareva, dice Rodolfo il Glabro nel secolo XI, che il mondo stesso, risvegliandosi dopo aver deposto la sua antica età, si rivestisse ovunque di un bianco mantello di chiese. La novità, nella svolta, si riflette fondamentalmente nei sistemi strutturali e nei metodi di produzione elaborati nei vari cantieri. Gli elementi, fondamentali del sistema strutturale dell'edificio romanico sono rappresentati dalla edificazione attraverso di edifici religiosi, di chiese, quindi fondamentalmente attraverso una sequenza coordinata successiva di campate. Che cos'è una campata? Una campata è una cellula spaziale costituita da uno spazio che può essere normalmente quadrangolare, quadrato o rettangolare, il quale è riproducibile, ripetibile, si ripete in una sequenza, diciamo, consecutiva lungo l'asse principale della chiesa e può essere scalato dimensionalmente e anche duplicato fino ad arrivare a 3 navate, la navata principale e le 2 laterali, o anche a 5 navate o anche a 7 navate in alcuni edifici europei, può essere uno spazio scalabile. Quindi questa specie di nucleo, di modulo, viene utilizzato. Corrispondo ancora, c'è una forte corrispondenza nell'edificio fra l'articolazione interna e l'articolazione esterna, cioè in altri termini dall'esterno dell'edificio romanico si riescono a ricostruire gli elementi fondamentali che sono al suo interno, e poi fondamentalmente l'adozione di un sistema di volte, diciamo di coronamento, quindi di copertura a crociera, cioè date dall'incrocio di 2 archi a tutto sesto. Questo sistema sostituisce fondamentalmente il sistema paleocristiano delle grandi basiliche con le volte lignee. Questi sono gli elementi, diciamo, fondamentali dell'architettura romanica e diciamo che in un certo senso sono quelli che costituiscono la sua ossatura. I materiali sono pietre da taglio e molto spesso anche mattoni. Un'ulteriore innovazione del periodo sono l'abside, diciamo la terminazione della chiesa con un coro collegato molto spesso a un deambulatorio, cioè a un corridoio anulare di passaggio su cui si affacciano molte cappelle posizionate in maniera radiale. E ancora la ripresa della cripta e del presbiterio che abbiamo visto enucleati nell'età carolingia, e soprattutto l'utilizzo come elemento strutturale portante delle colonne che dividono la navata principale dalle laterali e che possono addossarsi le une alle altre a formare dei pilastri che sorreggono, diciamo, le spinte della copertura.
A questo proposito, quindi, ascoltiamo... No, non a questo proposito, un'altra domanda. Sì. Allora, quindi, l'epoca romanica segna un recupero della scultura legato all'introduzione di una nuova serie di temi e ad un ritrovato interesse per la figura umana. Quali ne furono le caratteristiche?
Sì, diciamo, la scultura, il complesso della scultura romanica ha le sue prime manifestazioni all'inizio dell'undicesimo secolo ed è fondamentalmente basato su una volontà rappresentativa ed espressiva delle forme che sono in un continuo confronto con i modelli antichi. L'antico costituisce sempre, almeno in Italia, nella declinazione italiana, il grandissimo punto di riferimento, è una sorta di DNA culturale. Diciamo, in una fase iniziale l'architettura e la scultura risultano sostanzialmente collegate. Quindi nell'inizio della parte, diciamo, della storia dell'arte del romanico non abbiamo una vera e propria scultura autonoma, abbiamo una scultura che viene applicata all'edificio religioso e che però non è un insieme, diciamo, ornamentale subordinato alla struttura, ma è concepita per integrarne il significato simbolico complessivo. Tutto il repertorio figurativo deve avere un'immediata visibilità. I temi scultorei sono vari e distribuiti in maniera funzionale. Ancora molto praticati sono le decorazioni di tipo floreale o geometrico, stilizzate, composizioni astratte, giralli d'acanto collegabili al repertorio classico, e queste sono ancora, diciamo, ancora adottate in maniera derivata dal periodo precedente. Tra questi soggetti di tipo astratto o di tipo anche, diciamo, passato, si vanno ad inserire come assoluta invece novità, si va ad inserire un repertorio che è viceversa tipico di questo periodo. È costituito da creature infernali, diavoli, mostri, dragoni, le cui fonti sono rappresentate dalle leggende popolari, ma anche e soprattutto dallo sviluppo evolutivo del pensiero di Agostino, che era teso a ribadire l'armonia degli opposti, compresi il brutto e il male, come fonte di bellezza nel mondo. E poi, ancora nei punti strutturali, nei nodi strutturali degli edifici, sulle facciate, sui portali, ma soprattutto nei capitelli, un grande ricorso a temi animali. Temi animali tendevano a raffigurare animali reali o fantastici, spesso animali esotici, ritenuti semplicemente lontani, che erano tratti dai bestiari, una sorta di enciclopedie allegorico-didattiche medievali che descrivono le caratteristiche e i comportamenti degli animali allo scopo di rappresentare le allegorie del peccato. I soggetti erano affrontati in posizioni contrapposte o raffigurati in scene di lotta e dovevano servire a raffigurare, a rappresentare, diciamo, l'universo, aiutarne la sua comprensione, perché attraverso lo studio delle loro proprietà, la comprensione stessa dell'universo come manifestazione del divino si andava configurando nella mente del fedele come una sorta di grande libro sacro scritto da Dio all'atto della creazione. Ed è a questo proposito, siccome erano figure spesso anche paurose, che potevano, erano animali spesso fantastici, la loro resa era raggiunta attraverso l'unione di parti, di corpi, di animali diversi e spesso anche di mescidanze tra parti animali e parti umane. Probabilmente è a questo che si riferirà poi, sì, Bernardo di Chiaravalle.
Ascoltiamo a questo proposito l'apologia Guglielmo Abate di Saint-Thierry.
Ma queste sono ancora cose da poco. Verrò a fatti ben più gravi, ma che sembrano di minore importanza perché più consueti. Lasciamo stare l'altezza smisurata delle chiese, la loro esagerata lunghezza, la larghezza assolutamente superflua, gli ornamenti sontuosi, le pitture ricercate. Cose tutte che, attirando l'attenzione di chi prega, ne impediscono il fervore. Sia pure, supponiamo che tutto ciò sia fatto in onore di Dio. Però io, monaco, faccio a voi monaci una domanda, la stessa che con biasimo un pagano rivolgeva a pagani. Mi sapete dire, voi preti, chiedeva costui, che senso ha l'oro nel tempio? Gli occhi si pascono di reliquie ricoperte d'oro e gli scrigni si aprono. Viene mostrata una bellissima immagine di qualche santo o di qualche santa e la si ritiene tanto più santa quanto più è variopinta e ornata. La gente corre a baciarla e viene invitata a fare un'offerta e piuttosto che venerare le cose sacre si ammirano le cose belle. Da un lato nella chiesa, non dico delle corone, ma vere e proprie ruote vengono poste intorno alle lampade e tuttavia non meno splendenti per le pietre in esse incastonate. Al posto di candelabri vediamo delle specie di alberi che si rizzano in alto, di bronzo massiccio, costruiti con straordinaria abilità d'arte e non ricevono maggiore splendore dalle luci poste su di essi di quanto non ne ricevano dalle loro gemme. Che cosa credi che si cerchi con tutto ciò? La compunzione dei penitenti o l'ammirazione degli spettatori? Oh, vanità delle vanità, ma non più vana che folle! Risplende la chiesa nelle sue mura ed è misera nei suoi poveri. Riveste d'oro le sue pietre e lascia nudi i suoi figli. Delle ricchezze destinate ai poveri si pascono gli occhi dei ricchi. Gli amatori d'arte trovano di che godere e i miseri non trovano di che nutrirsi. E non finiamo con non riverire neppure le immagini dei santi di cui brulica il pavimento stesso che si pesta con i piedi? Spesso si sputa nella bocca di un angelo. Sovente la figura di qualche santo è calpestata dai piedi di chi passa. E se non si vogliono risparmiare queste sacre immagini, perché non si risparmiano almeno i bei colori? Perché stai a decorare ciò che è destinato ad essere subito sporcato? Perché dipingi ciò che si deve calpestare? A che servono le figure piene di decoro là dove costantemente si macchiano di polvere? Infine, tutte queste cose che interessano ai poveri, ai monaci, agli uomini spirituali, a meno che non si risponda anche qui al verso del poeta summenzionato con quel famoso versetto profetico: Signore, ho curato lo splendore della tua casa e il luogo dove abita la tua gloria. D'accordo, accettiamo pure che ci siano nella Chiesa tutte queste cose, perché se sono nocive alle persone vane e avare, non lo sono per quelle semplici e devote. Ma nei chiostri davanti agli occhi dei frati che leggono i sacri testi, che cosa stanno a fare quelle ridicole mostruosità, quella bellezza, per dire così, deforme, e quella bella deformità? A che titolo debbono esserci qui le scimmie immonde e i leoni feroci, i centauri mostruosi, i mezzi uomini, le tigri maculate, i soldati che combattono, i cacciatori che suonano il corno? Puoi vedere sotto una testa molti corpi e in un solo corpo molte teste. Qui si vede in un quadrupede la coda di un serpente, lì in un pesce la testa di un quadrupede. Qui una bestia sembra davanti un cavallo e dietro una mezza capra. Lì un animale con tanto di corna, di dietro appare un cavallo. Infine si presentano da ogni parte tante e così belle e varie immagini che piace di più leggere sul marmo piuttosto che sui testi e trascorrere tutto il giorno nel contemplare una per una tutte quelle bellezze piuttosto che nella meditazione della legge di Dio. Dio buono, se non si prova vergogna delle futilità, perché almeno non si prova rincrescimento per i dispendi?
Costruttori e scultori spesso dirigono i cantieri, si spostano e producono opere riconducibili alla loro provenienza e formazione. Quali furono le figure emergenti nel panorama della produzione plastica della penisola?
Ecco, le figure sicuramente più significative sono quelle di... cioè una triade, Viligelmo, Niccolò e Benedetto Antelami, i quali costituiscono in un certo senso diciamo gli artisti guida a livello di scultura. La scultura del resto, insieme a quelli che abbiamo visto essere i temi diciamo più ricorrenti, aveva ancora una forte diciamo tematica legata a immagini che erano fondamentalmente narrative. I temi di queste immagini erano a carattere religioso e potevano essere o scene tratte dall'Antico e dal Nuovo Testamento, oppure scene di carattere laico e cortese con racconti cavallereschi e scene della vita quotidiana o rappresentazioni anche delle attività dei mesi e dei mestieri. In questa, diciamo, nuova ripresa di un tono narrativo, quindi di un tono che in qualche maniera permettesse al fedele di seguire attraverso immagini i contenuti dei testi religiosi, sicuramente l'edificio religioso, la facciata in particolare, e in particolare all'interno della facciata il portale e le pareti, diciamo gli spazi laterali accanto al portale, sono i punti fondamentali, i nodi nevralgici. Il portale costituisce per il fedele diciamo medievale una sorta di tramite, di passaggio tra l'ambiente esterno naturale e storico, dove si confrontano le forze del bene e del male, e lo spazio interno, dove invece tutta la dialettica del mondo viene interpretata nei termini del sacro. A questo proposito, una delle scene, diciamo, delle opere fondamentali per il romanico italiano, ma anche nel romanico assolutamente europeo, è sicuramente costituita da una serie di storie presenti sulla facciata del Duomo di Modena, storie della Genesi, attribuite a Viligelmo, scultore attivo tra la fine del secolo XI ed il terzo decennio del XII, in Italia settentrionale. È il primo grande protagonista della scultura romanica italiana, con particolare riferimento all'area padana, e assolutamente una misura in Europa. Le storie della Genesi si vanno a disporre in un complesso, diciamo, figurativo costituito da quattro lastre che contengono, ambientate sotto una galleria di archetti, alcuni temi fondamentali. Il primo è la creazione dell'uomo, della donna e del peccato originale. Poi abbiamo la cacciata dal paradiso terrestre, il sacrificio di Caino e Abele e l'uccisione di Abele per il rimprovero divino, e nell'ultimo tema l'uccisione di Caino, l'arca del diluvio e l'uscita di Noè dall'arca. I temi erano assolutamente molto ricorrenti, ma Viligelmo riesce a dare una versione, una resa e soprattutto un'interpretazione assolutamente mai vista fino a quel momento di questi temi. Adamo, per esempio, nella scena, diciamo, della creazione, che è forse una delle più note, anche più spesso insegnate anche nelle scuole, Adamo è raffigurato alla presenza di Dio Padre. E come scena di creazione egli è in piedi davanti alla figura di Dio, ma ha le gambe flesse, come se stesse per tentare di posizionarsi in maniera eretta. La testa ha la barba, i capelli lunghi ed è chinata per ricevere la benedizione divina. Il fisico risulta massiccio, ci sono scarse notazioni anatomiche, anzi il ventre è piuttosto pingue, grasso, e privo di una reale modellazione dei muscoli e delle ossa. Ma questa massa del corpo di Adamo, che è sintetizzata ed è quasi deforme per rappresentare un senso della nudità come, parte destinata a finire, il corpo è un semplice contenitore dell'anima, è rappresentata straordinariamente da questa incertezza. Ancora abbiamo la scena in cui Eva esce dalla costa di Adamo, il quale è raffigurato obliquo nell'atto di dormire. Dobbiamo tenere presente, per comprendere bene, diciamo, il senso di queste scene, che lo spazio a disposizione per queste scene sono, diciamo, delle scene raffigurate all'interno di lastre che sono a loro volta, diciamo, murate nella parete. Lo spazio era relativamente ridotto, sì. Parliamo di un alto rilievo che poteva andare massimo tra i 12 e i 15 centimetri di spessore in linea di massima. Di conseguenza le figure sono tutte quante raccolte in questa minima spazialità, e ciò non di meno l'artista riesce progressivamente a dare loro un volume. Non è ancora un tutto tondo, ma è una capacità di far svolgere la scena. Gli ambienti non vengono descritti, i soggetti sono colti in azione e le figure non sembrano mai fluttuare nel vuoto come in passato, bensì risultano inserite nella realtà quotidiana. Ciò non di meno, non sono realistiche. L'artista altera volontariamente i rapporti proporzionali e deforma i particolari anatomici per dare una propria interpretazione della realtà. I suoi modelli probabilmente furono gli avori e le arti suntuarie di epoca ottoniana, la scultura classica, i modelli miniati nei codici carolingi, ma potrebbe anche, come sicuramente ebbe, aver in mente la produzione plastica romana, in particolare quella dei sarcofagi di epoca tardo antica, un complesso di fonti assolutamente significativo.
Allora, prima di affrontare l'ultimo periodo storico-artistico, il Medioevo, ascoltiamo un breve stacco musicale di Angelo Branduardi, Il Cantico delle Creature. Allora, iniziamo a parlare dell'ultimo periodo di questi mille anni e della scultura gotica. Nel corso del 200 e del 300 l'Europa vive profonde trasformazioni a livello politico, mentre si afferma la civiltà gotica. Che origine ha il termine?
Dunque, le trasformazioni subite dall'Europa sono fondamentalmente... furono fondamentalmente legate alla nascita in quasi tutte le città dell'Italia settentrionale e centrale, tra la fine dell'undicesimo secolo fino al 1220-1230, nascita del comune, il cui sviluppo ed il suo poi successivo evolversi in signoria era stato determinato dal declino dell'impero. E di fatto il contrasto tra papato e impero, pochi anni dopo il concordato di Worms, avrebbe continuato a segnare tutta la storia europea tra XII e XIII secolo. Nel contrasto fra le famiglie tedesche di Sassonia e Baviera e quella degli Svevi il suo proseguimento. Il risultato di questa grande lotta per la riconquista del titolo imperiale fu la pace di Costanza, da una parte, in cui i comuni ottennero il riconoscimento dei loro diritti di giurisdizione, di autogoverno, di difesa, e il matrimonio, ovviamente, tra Enrico VI, malgrado l'opposizione del papato, con Costanza di Altavilla. Enrico VI era uno dei rappresentanti della casa sveva. Enrico VI morirà a 32 anni, lasciando il trono di Germania e Sicilia, che aveva ricevuto, al figlio di 3 anni, Federico II di Svevia, ed è questa la figura, fondamentale, cardine per la produzione artistica in Italia e in particolare per la produzione scultorea. Il 300 dopo, diciamo, costituirà un periodo estremamente travagliato in Europa. Sulla scena politica europea si andranno ad affacciare la forza crescente delle monarchie nazionali, in Francia, in Inghilterra, nell'Italia anche meridionale ci saranno, diciamo, tutta una serie di rivolgimenti, e fino ad arrivare poi lentamente a quella che può essere considerata la crisi la vera e propria crisi del 300. Lungo questo arco di tempo, segnato peraltro in maniera significativa, e questo è assolutamente importante ribadirlo, dal sorgere e dalla diffusione di una cultura laica legata alle università e dal forte rinnovamento spirituale delle quali si fanno tramite diciamo gli stessi ambienti ecclesiastici questa volta, e che sfocerà nella nascita degli ordini francescano e domenicano, quindi degli ordini mendicanti, si iscrive quella che viene considerata diciamo l'arte, il periodo gotico, termine che entra in uso tra gli umanisti durante il secolo XV per definire quegli aspetti del mondo contemporaneo che, alla luce di un passato classico idealizzato, ricevevano un giudizio negativo e che quindi fu immediatamente esteso all'arte, alla produzione artistica. Il termine deriva evidentemente dai Goti, che era una delle popolazioni responsabili della caduta dell'impero romano, e il termine, con quanto di rozzo, misterioso e forse addirittura ridicolo poteva suggerire, doveva sembrare adeguato ad esprimere un certo disprezzo nei confronti della selvaggia architettura, produzione architettonica e produzione artistica del nord. Nel XIX secolo il gotico diviene oggetto di studi sistematici, ma in Italia si ebbe sempre la tentazione di considerare il proprio stile nazionale come un qualcosa che si era già formato nell'antichità, e quindi il gotico venne inizialmente in Italia sentito come un'intrusione estranea. Viceversa per la Germania, l'Inghilterra o gran parte della Francia, poiché non era esistita un'architettura specifica, diciamo, anteriore al Medioevo, a partire dal secolo XVI, gli studiosi e gli antiquari di tutta l'Europa settentrionale che si erano interessati agli edifici gotici lo avevano fatto, diciamo, sentendosi in diritto di stabilire nell'architettura gotica una testimonianza di storia sacra ed ecclesiastica.
Allora, dottoressa, ritorniamo a parlare. Lei ha già menzionato precedentemente Federico II. Sì. L'arte sviluppatasi alla corte di Federico II, nella prima metà del XIII secolo, ebbe un'importanza fondamentale nello sviluppo della cultura figurativa. Perché?
Avrà un'importanza fondamentale in quanto la scultura in Italia in realtà non aveva mostrato momenti di grandissimo stacco rispetto, nel periodo gotico, nella prima metà del 200, rispetto alla civiltà plastica del periodo precedente, del periodo romanico. L'influenza con l'antico non era mai stata interrotta, il classicismo tendeva ad emergere assolutamente, e attraverso l'uso di un canone che era sempre reso in maniera più naturalistica, ma non si era, diciamo, questa ripresa non si era mai dell'antico non si era mai effettivamente interrotta. Quindi non è casuale che in confronto al nord europeo, nella scultura italiana della prima metà del XIII secolo sia possibile individuare anche alcune specifiche personalità di scultori. E la storia dell'arte di maestri anonimi, che era stata caratteristica di tutto il periodo romanico, dei primi anni del gotico nell'Europa, si trasforma in una storia di artisti. In questo contesto, quindi in una situazione specifica, diciamo, dell'Italia, abbiamo il sorgere nei primi decenni del XIII secolo, l'affermarsi fulmineo della potenza, dell'astro crescente di Federico II, sia in campo politico che in campo culturale. La visione del mondo che avrà l'imperatore è assolutamente innovativa. a partire dal 1220, Federico dà vita in Italia, anno della sua incoronazione imperatore, Federico darà vita in Italia, Italia meridionale, ad un grandioso programma di risistemazione territoriale e amministrativa che si manifesterà attraverso una intensa attività costruttiva, soprattutto legata alla, a una rete e a un impianto molto articolato lungo le vie di comunicazione di strutture di tipo castellare. Il castello rappresenta un'immagine e un simbolo del potere civile e dal censimento del 1240 Federico ne risulterà promotore di circa 225. Nella edificazione e nella progettazione dell'edilizia castellare federiciana, Federico immette una novità assolutamente innovativa, cioè quella di chiamare anche a lavorare nei suoi cantieri castellari anche maestranze facenti parte dell'ordine cistercense, che metteranno quindi in campo anche le tecniche specifiche dell'edilizia dell'ordine. Questo è uno degli interventi principali dell'arte delle federiciana e avrà un tale rilievo da in un certo senso segnare proprio in alcuni di questi cantieri la nascita di alcune personalità, di alcune figure di scultori fondamentali, i quali a contatto di un sostrato così complesso come quello costituito dalla produzione precedente romanica dell'Italia meridionale e dalle influenze molteplici della corte federiciana, potranno fondare il loro sviluppo artistico, e uno sviluppo artistico che poi avrà una rilevanza fondamentale per l'arte italiana a seguire.
Nel contesto della seconda metà del 200 e del 300, il ruolo dell'artista nella società ebbe un forte incremento. A quali nomi è possibile legare questo processo?
I nomi sono fondamentalmente quelli di Nicola Pisano, artista che si era formato nei cantieri federiciani, quelli di Arnolfo Di Cambio, e sicuramente anche lui a conoscenza della produzione federiciana, e quelle del figlio di Nicola, Giovanni Pisano. Nicola e Arnolfo costituiscono in un certo senso le figure fondamentali di questo periodo, e per tutti la quantità di opere che hanno praticamente segnano il corso del XIII secolo di questi due artisti sono praticamente alla base del salto che poi farà il linguaggio figurativo italiano verso il Rinascimento. E nel caso di Nicola in particolare possiamo scegliere forse un'opera per siglare questa sorta di staffetta ideale verso la produzione futura, costituita dal pulpito del Battistero di Pisa, scolpito e progettato tra il 1257 ed il 1260. Il pulpito era una struttura, come dice il termine, impalcatura, una piattaforma che poteva essere di legno o di marmo, era posizionata normalmente nei pressi dell'altare maggiore e era una struttura che inizialmente era addossata spesso anche a una parete, o poteva essere quantomeno collegata, mentre nel caso del pulpito pisano di Nicola ne fa una struttura assolutamente unitaria, una sorta di monumento architettonico. E questo monumento architettonico è dato da un impianto che viene modificato rispetto alle fonti tradizionali dall'artista. Nicola ne fa una sorta di vasca esagonale, su ciascuno dei lati dell'esagono, sono poi cinque perché uno era aperto per consentire l'entrata, diciamo, del predicatore che doveva dal pulpito leggere le sacre letture o diciamo predicare, su ciascuno di questi diciamo cinque lastre vengono rappresentate scene legate alla vita di Cristo: l'annunciazione, l'adorazione dei magi, la presentazione al tempio, la crocifissione e il giudizio finale. E sotto, diciamo, alla base di questo pulpito si trova una complessa formulazione di elementi che rappresentano una sorta di sintesi costruttiva, razionale e nello stesso tempo anche figurativa della correnti plastiche presenti fino a quel momento. Ci sono a reggere questa vasca sono presenti sette colonne. Sei sono circolari, una è centrale, costituisce, diciamo, la colonna centrale di sostegno, ed è questa colonna muove da un gruppo di telamoni. Nella parte superiore ciascuna delle colonne termina con una serie di capitelli estremamente raffinati, sono dei capitelli diciamo di tipo corinzio, ma resi con diciamo una sintesi tipica delle maestranze attive nei cantieri federiciani, e sopra diciamo tra le varie colonne ci sono una serie di archi a tutto sesto che a loro volta risultano trilobati. Quindi anche in questo particolare Nicola riunisce da un lato l'arco a tutto sesto di tradizione classica con l'arco trilobato di tradizione invece gotica. A livello stilistico i personaggi sono rappresentati diciamo su più piani, c'è una disposizione spaziale estremamente realistica e un senso della narrazione dinamico. Nicola dovette apprendere gli elementi gotici già nel Meridione e forse furono rafforzati anche sotto l'influsso di un cantiere cistercense da lui conosciuto presso Siena. L'opera di Nicola è un'opera di importanza fondamentale perché in un certo senso dà luogo a una raffigurazione di un universo assolutamente nuovo, un universo in cui le figure, anche le figure del, diciamo, dell'apparato religioso, della tradizione religiosa, hanno un loro, una loro vita specifica. Valga per tutti, non so, la ripresa nella crocifissione del dolore del Cristo. Il Cristo è raffigurato diciamo dolente, con una madre in atto quasi di svenimento, le figure si accalcano intorno, le braccia di Cristo in un certo senso dividono la folla sotto di lui. È una nuova rappresentazione della figura umana che consegna in qualche modo, con all'inizio di un gotico vero e proprio, di una nuova era del gotico italiano, consegna la storia dell'arte medievale a quella rinascimentale.
Allora, a questo proposito ascoltiamo un brano, Nicola Pisano, appunto da Giorgio Vasari, Vite, e Vita di Nicola e Giovanni Pisano.
Avendo noi ragionato del disegno e della pittura nella vita di Cimabue, e dell'architettura in quella d'Arnolfo Lapi, si tratterà in questa di Nicola e Giovanni Pisani della scultura e delle fabbriche ancora che essi fecero di grandissima importanza, perché certo non solo come grandi e magnifiche, ma ancora come assai bene intese, meritano l'opere di scultura e architettura di costoro d'essere celebrate. Avendo essi in gran parte levata via nel lavorare i marmi e nel fabbricare quella vecchia maniera greca, goffa e sproporzionata, ed avendo avuto ancora migliore invenzione nelle storie e dato alle figure migliore attitudine. Trovandosi dunque Nicola Pisano sotto alcuni scultori greci che lavorarono le figure e gli altri ornamenti di intaglio del Duomo di Pisa e del Tempio di San Giovanni, ed essendo fra molte spoglie di marmi stati condotti dall'armata dei Pisani, alcuni pili antichi che sono oggi nel camposanto di quella città. Uno ve n'aveva fra gli altri bellissimo, nel quale era scolpita la caccia di Meleagro e del porco Calidonio, con bellissima maniera, perché così gli ignudi come i vestiti erano lavorati con molta pratica e con perfettissimo disegno. Questo pilo, essendo per la sua bellezza stato posto dai Pisani nella facciata del Duomo di rimpetto a San Rocco, al lato alla porta di fianco principale, servì per lo corpo della madre della contessa Matedda. Nicola, considerando la bontà di quest'opera e piacendogli fortemente, mise tanto studio e diligenza per imitare quella maniera e alcune altre buone sculture che erano in quegli altri pili antichi, che fu giudicato, non passò molto, il migliore scultore dei tempi suoi.
Allora, abbiamo diverse mail, due o tre insomma, che voglio leggere. Sono veramente contento di queste occasioni di arricchimento culturale. Un ringraziamento agli amici, sì, ormai così li considero, del Ministero. Mi state insegnando ad avvicinarmi di più all'arte e alle sue molteplici sfaccettature. Un grazie anche alla Bartolucci e all'intero gruppo che opera in radio, Enrico. Salve.
Grazie Enrico.
Salve, bellissimo questo ciclo sulla scultura, davvero appassionante. Di cosa vi occuperete nei prossimi incontri? Potete farmi una qualche anticipazione, Massimiliano?
Molto rapidamente, nelle prossime due trasmissioni parleremo ancora di scultura, come era stato detto all'inizio, scultura rinascimentale barocca nella prossima, in quella successiva invece parleremo... andremo ancora avanti e quindi parleremo del neoclassico e dell'arte moderna e contemporanea. Poi ci saranno altri cicli, ma non anticipiamo.
Lasciamo
ancora
una sorpresa. Vorrei fare i miei più sinceri complimenti per questi incontri dedicati alla conoscenza dell'arte. Sono veramente interessanti, di grande spessore. Grazie alla Radio dell'Unione, grazie a Luisa Bartolucci che svolge senza tanti orpelli la propria attività veramente benissimo. Grande Luisa, un grazie particolare ai numerosi ospiti e a quanti lavorano per queste realizzazioni. Un saluto anche alla redazione, al famoso regista Giacomo Elmi, ma qualche volta ci farete sentire la voce di questo regista, Cristiana. Allora, c'è un breve stacco musicale, poi ci avviamo velocemente alla conclusione. Allora, eccoci giunti alla fine di questa bellissima puntata su questo enorme, lunghissimo periodo storico e artistico, medioevo appunto, e dottoressa, vogliamo dare qualche indicazione bibliografica?
Assolutamente, con piacere. Dunque, ho pensato intanto a un testo abbastanza fondamentale, abbiamo fatto una scelta nell'ultimo decennio, diciamo, anche se poi i grandi studi storici sul Medioevo, in particolare storici, sono quelli legati alla diciamo seconda, ultimo quarto del secolo scorso, e quindi alla produzione di Le Goff e di Duby, ma diciamo una introduzione che ritengo assolutamente sintetica ma estremamente pertinente è l'introduzione alla storia medievale di Paolo De Logu, Bologna 2004. E altrettanto significativa, ma credo che il nome diciamo nel campo valga da solo, è quella di Jacques Le Goff, Alla ricerca del Medioevo, Roma-Bari 2005 per i tipi di La Terza, e ancora un affresco strepitoso che consiglio assolutamente, è la serie curata da vari studiosi sotto il coordinamento di Umberto Eco, anche qui il nome credo che non necessiti di spiegazioni particolari, intitolato Il Medioevo, Barbari, Cristiani e Musulmani, un primo volume edito a Milano nel 2010, e un secondo volume, Cattedrali, Cavalieri e Città, sempre sotto il coordinamento di Umberto Eco, Milano 2011. E direi che con una diciamo partitura di questo genere le basi possono essere posizionate e gli interessi possono crescere.
Allora, visto che ha parlato di Umberto Eco, ascoltiamo un brano. Sì,
da
dimmi.
Questo romanzo veramente nome della rosa. Insomma, da Umberto Eco, grande studioso e conosciuto ovviamente del Medioevo, a questo bellissimo romanzo che tutti conoscono. E come dicevi appunto Francesco, ascoltiamo proprio la conclusione, la parte finale del romanzo, e la voce narrante è quella di uno dei due protagonisti, Alzo Damerck, che racconta di questa vicenda vissuta molti anni prima e che è ambientata nel 1327 in un'abbazia del nord Italia.
Mi inoltrerò presto in questo deserto amplissimo, perfettamente piano e incommensurabile, in cui il cuore veramente pio soccombe beato. Sprofonderò nella tenebra divina, in un silenzio muto, in una unione ineffabile, e in questo sprofondarsi andrà perduta ogni eguaglianza e ogni disuguaglianza, e in quell'abisso il mio spirito perderà se stesso, e non conoscerà né l'uguale né il disuguale né altro, e saranno dimenticate tutte le differenze. Sarò nel fondamento semplice, nel deserto silenzioso dove mai si vide diversità, nell'intimo dove nessuno si trova nel proprio luogo. Cadrò nella divinità silenziosa e disabitata dove non c'è opera né immagine. Fa freddo nello scriptorium, il pollice mi duole. Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che cosa. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
Allora, signore, siamo giunti veramente adesso alla fine della nostra trasmissione. E innanzitutto salutiamo la dottoressa Marina Di Berardo e grazie per la sua disponibilità.
Assolutamente, con grandissimo piacere.
E vogliamo salutare nuovamente Luisa Bartolucci, che sicuramente ci sta ascoltando, e salutiamo in regia Giacomo Elmi, in redazione Mariolina Lombardi, e io saluto personalmente Elisabetta Borgia.
Io ringrazio Francesco Piscitiello, ringrazio ancora Luca Gaburlotto, il dottor Luca Gaburlotto e la dottoressa Rossella Fabiani, anche un carissimo saluto a Luisa Bartolucci, un ringraziamento a tutti come sempre qui dalla redazione della Radio Web.
E allora non ce ne
sei naturalmente a Marina Di Berardo e alla dottoressa Angela Maria Ferroni di questo
viaggio. Dobbiamo dire che ha dovuto veramente sintetizzare al massimo, però è stato comunque un bel viaggio anche questo. Va benissimo, buonasera e alla prossima puntata.
Arrivederci.